Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da
Fin dall'inizio ho cercato un contadino che vive all'ombra di quella collina e che canta come
trattori, palmizio, meno c'è, meno si rompe.
Gioca da 40 secondi la partita tra Juventus e Napoli, c'è stato subito una palla gol per la Juventus con Pogba che tenta una conclusione di controbalzo con il portiere del Napoli che mette il pallone in calcio d'angolo. Buona serata da parte di Eric Ganzerni a nome di Fabio De Nardi, buonasera Fabio.
Buonasera, sì. No, sì? Stavo mettendo l'overlay come.
Ah, ok, perfetto. Buonasera anche ad Andrea Negro che è collegato con noi. Siamo intanto questa azione della Juve che attacca con Isla. Conclusione, la deviazione, la palla resta lì. La palla in rete. Il vantaggio della Juventus. Il vantaggio della Juventus con Llorente dopo 1:20 nel corso del primo tempo. Juventus 1, Napoli 0. Quindi subito in apertura di trasmissione il vantaggio della formazione bianconera. Era un'azione un po' confusa sotto porta, ma alla fine il tapin vincente proprio di Fernando Llorente. Rivediamo, conclusione di Isla, posizione irregolare di Llorente. Però più che altro bisogna vedere se viene considerata deviazione volontaria. Tecnicamente sì, però vediamo quello che succede. Leggero fuorigioco di Llorente, non clamoroso.
Dopo 1:30 di partita.
Sì, vabbè, era fuori gioco di 3 centimetri, però comunque tecnicamente fuori gioco. Comunque 1-0 per la Juve quando siamo al secondo minuto di gioco. Vediamo come l'hanno analizzata i giornalisti di Sky questa situazione, perché comunque tecnicamente...
Ha detto sicuramente un gol regolarissimo.
Sì, no, è fuori gioco, sì. Leggermente di là, sì, non è clamoroso, non è, cioè diciamo è fuori gioco, non è clamorosissimo, però comunque è fuori gioco, questo sicuramente. Comunque 1-0 per la Juve quando siamo al secondo minuto di gioco. È iniziata credo anche Fiorentina-Sampdoria, che è l'altra partita che stiamo seguendo in questa serata di campionato. Sì, è iniziata per la precisione da 35 secondi circa, anzi qualcosina in più. Adesso sistemiamo un secondo il cronometro, così almeno siamo pronti anche lì. Perfetto, eccoci qua, iniziamo anche il volume di Firenze, così almeno riusciamo ad avere quantomeno un audio dal vivo. Quindi 1-0 per la Juve, adesso vediamo anche dei generali risultati. Dovrebbe essere arrivato anche il mio compagno di commento per la serata che non sono riuscito a raccogliere a dovere, visto e considerato che è già iniziata la partita. Eccolo qua, infatti. Buonasera, scusa se non ti ho aperto, ma non ho sentito e più che altro avevo già la cuffia. 1-0, sì, ha segnato la Juve, tratto su un tapin di Llorente che era in posizione leggermente irregolare, quindi fuori gioco di Llorente sulla casa.
Leggermente irregolare.
No, irregolare, però era un fuorigioco leggero, di roba di 10 centimetri,
allora,
non è.
Porca miseria.
Eh beh, è fuorigioco, vuoi che dico che è fuorigioco, ma infatti è fuorigioco. Però ti dico, è un fuorigioco che comunque è facile anche sbagliare. È un po' come il fuorigioco di oggi del Chievo sul Milan. Più o meno la cosa è simile, se andiamo a vedere come distanza.
Che ha chiesto un'inchiesta.
Sì, va bene. Ah, De Laurentiis è l'ultimo che deve parlare con tanti favori arbitrali che ha avuto il Napoli in questo inizio di campionato. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Palla della Juve intanto, questa azione di Isla. anzi no, Vidal, la palla sulla destra, ancora la Juve, buono il pallone per Tevez, conclusione di Tevez, rimpallata, calcio d'angolo in favore del Napoli.
E chi ha segnato?
Llorente.
Tra poco avremo un comunicato ufficiale dell'entourage.
Di chi?
Di lei.
Ah, ok, in base a cosa, scusi? Per quale motivo? Per la storia dei Galliani?
Per tutto, anche per, okay. Per oggi, perché oggi sono stati alcuni episodi.
Ah, per il fatto che...
Che noi non abbiamo gradito.
Ma chi? Ma voi chi, scusate?
Noi entourage della signora Barbara.
Del nuovo amministratore delegato.
Esatto, certo, esattamente.
Della signora Barbara.
Della quindi, signora Barbara? Cioè,
della signora
adesso.
Barbara.
Certo, va bene.
E quindi... Dobbiamo prendere una posizione chiara.
Scusa, vuoi togliere la lingua dal fondo schiena di quella
zozzona? Sì, esatto. Della mucca Barbara, come l'abbiamo ribattezzata ieri sera a Milano. A Rozzano, anzi, per la precisione. Tanto fammi sistemare un attimo le immagini. Ah no, è giusto, sono già... Ah no, il cacchio, sono giuste. Vabbè, adesso lo sistemo un attimo l'overlay, più che altro perché non si vede molto Fabio.
Comunque io ho chiesto se era...
Cosa?
Una schifezza stasera. Falta anche a voi segnale di Sky Sport.
No, noi fino a questo momento noi tutto a posto.
È brutto tempo qua in zona.
Sì, quindi. può essere benissimo.
Vabbè, comunque stavo dicendo.
Sì, l'audio che sentite non è di Torino, l'audio che sentite è di Firenze, perché da Torino non abbiamo l'audio dal campo.
Quindi sentite alcune bestemmie toscane.
Sì, perché... esatto. Purtroppo da Torino non abbiamo l'audio dal campo.
Esatto. Diciamo, comunque, se qualcuno chiede, questo è il favore arbitrale più veloce di sempre per la Juve? No,
c'è sempre Juventus-Inter dello scorso
anno. Esatto, quello è storico, è data della storia, quindi... Non sono riuscito ancora a battere.
Allora, vediamo un po' di sistemare le immagini di Fabio e anche degli altri. Dottor Negro, tutto a posto intanto. Adesso abbiamo sistemato anche lei a livello di immagini, mentre c'è stata un'azione della Fiorentina con una conclusione dall'interno dell'area di rigore, con conclusione che è terminata alta sopra la traversa. 0-0 a Firenze tra Fiorentina e Sampdoria nel secondo posticipo di questa giornata di campionato, l'altro ovviamente Juventus-Napoli, dove la situazione vede la Juventus in vantaggio per una rete a zero quando siamo al sesto minuto e 30 nel corso del primo tempo. Adesso aggiorniamo anche il risultato, così almeno in grafica è tutto giusto. Sono due palloni in campo adesso a Torino, con il pallone controllato da Bonucci. Si va sulla destra Bonucci, tacca. Che c'è?
Intanto dico, c'è una battuta che circola.
Calcio d'angolo intanto per la Juve.
I tifosi del Napoli stasera sono quelli che hanno fatto meno strada per arrivare alla Juventus.
Sì, vabbè. tra l'altro attenzione stasera ai cori più che altro da Torino, perché mi sa che noi abbiamo già una curva squalificata con sospensiva. Mi sa che stasera la sospensiva viene meno, contando l'intelligenza dei nostri tifosi. Angolo per la Juve, il cross di Pirlo sul primo palo, deviazione da parte di un giocatore del Napoli, la palla viene comunque messa fuori area, Pirlo ancora controlla il pallone, arriverà forse un altro traversone, così è, Pogba, la palla verso il centro, la respinta da parte del portiere del Napoli su un colpo di testa ravvicinato, credo da parte addirittura di Bonucci, contro cross ancora l'uscita di Pepe Reina, allontana il pallone, Juve che continua comunque il suo assedio alla porta del Napoli, nonostante il gol del vantaggio, la Juve vuole, approfittando del gol del vantaggio, la Juve vuole chiudere il discorso, comunque ampliare il vantaggio. Basta, bravo, tu sta zitto. Ancora la Juventus in possesso del pallone. Buonasera Mattia intanto.
Esatto.
Buonasera.
Mattia, hanno già rubato dopo un minuto e mezzo.
Ho letto in giro.
Asamoah.
Ho letto in giro e me ne rammarico.
Sì.
E ovviamente qua è stato fatto passare per fuorigioco millimetrico.
Sì, è un fuorigioco millimetrico, se lo guardi.
Per
cioè,
favore, era fuorigioco di mezzo metro.
Ma che mezzo metro? Ma sta bravo.
Ma ovviamente, questa sera non potremo neanche più fare la moviola.
No, la facciamo la moviola comunque.
La moviola la farò io.
No, la facciamo comunque la moviola. Isla.
E allora,
cioè,
e
sta
allora,
giocando bene che quel catafalco di Isla. Cross sul direttamente sul portiere.
Eccolo qua nel frattempo.
Guardalo. Il Papa!
Di? Cosa?
Papa Paolo Primo!
Certo, va bene. Va bene, va bene.
Intanto a Sassari è andato in blackout l'arena, stanno giocando con le torce, probabilmente.
Ma come con le torce?
No, scherzavo, ovviamente.
Ma come con le torce? La tristezza. Va bene. Va bene. Possiamo tornare in studio, che è meglio, grazie. 9-11 nel corso del primo tempo. 1-0 a Torino. E tra l'altro devo ancora ricordarmi di cambiare il risultato, cosa che non ho ancora fatto. Barzagli, lancio lungo.
Per protesta sarà lasciato tutta la sera in segno della disonestà che regna già dal primo minuto.
Basta,
di
bravo, basta zitto. Pensa ai tuoi. Pensa ai tuoi.
Se ci hanno anche negato il rigore ieri sera.
No, pensa ai tuoi in generale. Pensa ai tuoi in generale. In generale.
Ancora? Anzi, hanno esportato il modello della disonestà anche nel basket, visto alcuni falli che non ci hanno fischiato stasera.
Hiller, conclusione dalla distanza, palla che termina lontana dalla porta.
Sono perseguitato
timidamente a farsi vedere in Napoli nella propria retroguardia della Juve. Certo, va bene.
Come la mia amata è perseguitata.
Basta, ma che tristezza.
Ah, ma c'è anche il dottor Operto,
chiaramente. Sì. È qua.
Mentre ogni tanto daremo anche aggiornamenti sulla partita del New York Giants.
Ah, giusto, perché abbiamo un nostro inviato da quelle parti, no? Come stanno andando, fra l'altro?
Perdono 20-14.
Strano! Non mi sorprende.
Crediamo che la sfiga è anche a distanza. Perché
sì.
Perché i Knicks hanno straperto.
Di quanto hanno perso alla fine?
Di
quanto hanno perso?
120-89.
Intanto c'è un'azione a Firenze con la Fiorentina che va vicino al vantaggio. Guadagna, credo, un calcio d'angolo la formazione viola. Infatti vediamo quello che è successo. Il pallone in area di rigore, bella azione corale da parte della... Ah no, non è andata, diceva gol proprio per nulla, comunque c'è stato un rimpallo e la palla è finita oltre la linea di fondo per un calcio d'angolo, infatti, in favore della formazione viola. Ci sono 2 minuti di dislivello tra Firenze e Torino. Torino è già all'11 e 15, mentre a Firenze è il 9 minuto e 15, l'uscita da parte di Da Costa e c'è un fischio, credo che ci sia un fallo di Aquilani in attacco su Da Costa. Anzi no, scusate, calcio di rigore per la Fiorentina. Protestano i giocatori della Sampdoria, ma è calcio di rigore per la Fiorentina a Firenze, chiedo scusa. Rivediamo quello che è successo. Fischiata, trattenuta, sì, ci può anche stare, onestamente, visto da queste immagini. Se il fallo è quello di... se ha fischiato l'intervento di Regini ai danni di Aquilani, sì. Se è quello. Vediamo un po'. Un po' confusa come situazione. Comunque, tendo di calciare un replay per valutare meglio l'occasione. Comunque, fatto sta che il calcio di rigore per la Fiorentina. Al 10° minuto del primo tempo. Tutto è pronto per la battuta. Che arriverà tra qualche istante, ovviamente, sul pallone. Il capocannoniere del campionato, Giuseppe Rossi.
Che bell'uomo intanto il portiere
Da Samp.
Sì.
Ammonito Berardi intanto nelle file della Samp. Tutto è pronto per la battuta. C'è il fischio da parte del direttore di gara. Parte Rossi, forse. Eccolo qua, parte Giuseppe Rossi, il suo tiro di sinistro, il gol della Fiorentina che passa in vantaggio. 1-0 per la Fiorentina, gol di Giuseppe Rossi sul calcio di rigore all'11° del primo tempo. Questa è la musica che arriva da Firenze con festeggiamenti da parte della Fiorentina che passa in vantaggio dopo 11 minuti. Attenzione intanto a Torino. C'è una fagiolata in area tra Bonucci e un giocatore del Napoli che è a terra. Vediamo quello che è successo per capire bene la situazione. È Higuain il giocatore, scivola Higuain, si scontra poi con Bonucci e si ripartirà con un calcio di punizione per la Juve, credo, con
enormissimi proiettili.
Sì. Ah no, si riparte con fallo laterale direttamente, sì, fallo laterale, quindi non ha fischiato nulla, restituisce la palla a Caglione a Buffon e quindi si prosegue. Non abbiamo dato tra l'altro le formazioni delle squadre, adesso le diamo. Diamo quelle di Fiorentina Sampdoria, la Samp con Da Costa, Palombo, Mustafi e Regini. Genzoglu, Kirstić, De Silvestri, Berardio, Bianca, Gabbiadini e Eder. La Fiorentina con Neto, Tomovic, Pasqual, Rodriguez, Savic, Fernandez, Borca Valera, Aquilani, Rossi, Quadrado e Joaquin. Questa la formazione della Fiorentina in campo questa, di Fiorentina Sampdoria in campo questa sera, mentre intanto Pogba viene anticipato dal portiere del Napoli. Lancio lungo per lui, stop di petto da parte del numero 6 bianconero, poi viene fermato dal ritorno della difesa del Napoli. Mentre invece le formazioni di Juventus-Napoli, la novità più grande per quanto riguarda la Juventus è la presenza di Isla sulla fascia destra. Ancora la Juve intanto con Asamoah, con il possesso del pallone, perde il pallone Asamoah, lo recupera molto bene Cristian Maggio. Maggio il pallone all'indietro, subisce fallo Maggio, calcio di punizione in favore del Napoli. Dicevo, il Napoli con Reina, Armero, Fernandez, Maggio, Albiol, Amsic, Caglione, Insigne, Inler, Berami e Higuain, la Juventus con Buffon, Barzagli, Bonucci, Orbonna, Asamoah, Pogba, Vidal, Isla, Pirlo, Tevez e Llorente. Non c'è Chiellini che è squalificato, gioca Orbonna dal primo minuto. Ancora intanto la Juventus in possesso del pallone. Pallone all'indietro per Bonucci. Ogbonna. Lanza Ogbonna, un po' discusso. Ogbonna ultimamente per le sue prestazioni non eccezionali. Comunque è ormai la persona di riferimento. Mancando più che altro anche Cáceres. Si è visto che Cáceres è stato convocato in nazionale, quindi ha dovuto rispondere alla convocazione abbandonando anzitempo il ritiro della Juventus. E comunque
ma perché questa cosa?
Ma che ne so, ce l'hanno convocato perché lo spareggio non so quando è dell'Uruguay, credo che sia mercoledì, però non so perché ha dovuto partire prima.
Tantissima questa qui.
Sì, lo so,
ci sono delle date FIFA.
Non ho idea. Pirlo, il cross verso la sinistra, Asamoah gira il pallone verso il centro e poi la respinta da parte di un difensore del Napoli. Pogba sulla sinistra per Asamoah, il cross di Asamoah, deviazione, fallo di mano, calcio di punizione in favore della Juventus, praticamente un corner corto.
Mercoledì pomeriggio alle 4,
ah,
spareggio.
Ora loro, quindi le 10,
sì,
in Italia.
Giordania, Uruguay.
E allora se partiva già stanotte non facevano in tempo.
Questo difficilissimo spareggio per l'Uruguay.
Ah no, le 4 ore nostre allora, no, sì, perché, giocano in Giordania, allora sì.
Tra l'altro fanno vedere un fottio di spareggi.
Sì, lo fanno vedere quello, tra l'altro, perché lo fanno vedere su Eurosport, se non ricordo male.
Sì.
Punizione per la Juve, la cross di Pirlo. Girata di credo Berami direttamente sul fondo, l'ultimo tocco per il giocatore della Juve.
Premium fa vedere quelli dell'Africa che...
e li ha presi premium quelli dell'Africa
che sono interessanti.
Non chiedetemi perché, però li ha presi loro probabilmente perché non costavano un cazzo, perché sennò col cavolo che li prendevo.
Comunque io ho enormi problemi, deve esserci qualcosa.
C'è qualcosa che non va all'antenna probabilmente, perché io qua non ho assolutamente problemi di segnale,
no, magari...
né col digitale né col satellitare. Né col digitale terrestre né col digitale satellitare.
E intanto va
Maggio.
Tanto visto che questa partita mi interessa poco e niente. Guarda. Cioè no, mi interessa sì, però. Allora. Faccio una bella diagnostica così. Diretta. Ok, avvio al test. Test, frequenze.
Ancora il Napoli intanto recupera il pallone, riparte dalla propria retroguardia. Ancora il Napoli in possesso del pallone sulla fascia destra. Con il pallone controllato da Maggio, l'indietro per un compagno. Dà istruzioni ai suoi Benitez. Benitez tra l'altro con la Juve non ha mai perso. Io da juventino mi auguro che la cosa continui anche, anzi che la cosa venga interrotta questa sera, però vediamo che succede. La partita ancora lunga, tutto può accadere. A terra intanto un giocatore della Juve,
Fabio,
e Llorente che si è fatto male su un contatto con un giocatore
perché
della
Fabio
Napoli,
ha fatto quello che sto
facendo. Pallo subito da Llorente a centrocampo mentre vediamo ancora il gol.
E l'Inksat.
Dipende tutto se la deviazione viene considerata volontaria o meno. Credo di sì. Attenzione, intanto c'è un boato di aver segnato la Fiorentina. Infatti è così. 2-0 per la Fiorentina. Ancora Giuseppe Rossi al 17esimo del primo tempo. Fiorentina che rischia già di mettere in ghiaccio la partita dopo 17 minuti del primo tempo. Tra poco vi descriveremo anche il gol della Fiorentina.
Contro chi gioca la Fiorentina?
Con la Samp.
Sampdoria.
Vediamo.
Che purtroppo.
Allora l'indietro per Rossi che trova un gol meraviglioso. Una girata di un tiro a girare di sinistro. Palla all'angolino alla destra del portiere della Sampdoria che nulla può, onestamente, su questa conclusione davvero splendida. Un gol alla Del Piero, dove finirei. Per Giuseppe Rossi che sale a quota 11 in classifica dei cannonieri dopo il calcio di rigore. Arriva anche questo gol all'undicesimo e al diciassettesimo. Fiorentina 2, Sampdoria 0 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Mentre a Torino 19:43 sul cronometro, Juventus 1, Napoli 0, gol di Llorente al secondo minuto, viziato da una posizione di fuorigioco del numero 14 bianconero. Ancora in Napoli in possesso del pallone.
Sulla frequenza di Sky Sport 1 mi dà 8.
Provare a avere il decoder, questa cosa
deve dire.
Pure c'hai il digitale, usa quello.
Io no, adesso lo vedo.
Oppi, come mai è così silenzioso?
Sto mandando un messaggio.
Prova a vedere su calcio 1.
Calcio 1 e Sport 1? No, no, non sono la stessa frequenza, credo.
No, 12.418, c'ho 7. Non so perché mi dà questi problemi.
Magari è un problema di hard disk, eh? Cos'è, un MySky?
Sì.
Potrebbe essere un problema di hard disk, magari. Ancora il Napoli in possesso del pallone. Inler. Sulla destra, Inler.
Faccio un test dell'hard disk.
Per Maggio, il cross verso il centro. Non arriva lo stacco di testa, anche se la palla resta lì. Attenzione, conclusione, Buffon. Blocca il pallone. Batterà con un rinvio da parte del portiere bianconero. Rivediamo il colpo di testa di Amsi che non è arrivato. Poi Insigne non riesce a controllare bene il pallone. Girata di destra da parte del numero 24 del Napoli, parata da parte di Gigi Buffon. 21esimo che è finito in questo momento. Juventus che recupera il pallone. Partita piacevole, non clamorosa a livello di bellezza. Juventus un po' meglio rispetto al Napoli, che comunque adesso comincia a farsi vedere. E non potrebbe tra l'altro essere altrimenti, contando anche la situazione di svantaggio della formazione di Rafa Benitez. Ancora il Napoli in possesso del pallone adesso. Avanza la formazione in maglia azzurra e pantaloncini azzurri. Il pallone sulla destra viene dato.
Oh, ce l'abbiamo fatta.
Che è successo?
Ha riacceso la luce.
Ah, Sassari?
Si torna a giocare.
La fanno vedere su Tele 7 Laghi la partita di Varese, credo, no?
No, è Rai Sport.
Ah, Rai Sport, giusto. Allora no, sì, giusto, è posticipo.
È un posticipo.
Giusto, è un posticipo. Attenzione al Napoli, d'area di rigore, conclusione, palla lontana dalla porta, ma comunque molto bello lo spunto da parte, credo, di Higuain. Sì, infatti era lui, Higuain, numero 9, sì. Stop di Higuain di sinistro, si porta avanti il pallone col destro, poi tenta questa conclusione a girare che esce lontana dalla porta. Apprezzabile comunque il tentativo da parte di Higuain, sempre pericolosissimo giocatore di cui la Juventus deve tenere molto conto in questa partita. Non solo lui,
la touchdown dei Giants che si sono riportati in parità, tipo 20 pari.
C'è l'influsso di pantalone.
Sì, ma
c'è l'influsso dello iettatore,
quindi potrebbero portarsi in vantaggio nonostante la presenza di Giovanni.
Esatto,
quindi.
Esattamente.
C'è ancora
la partita dei Giants questa sera ci serve solo per stabilire se Pantalone riuscirà a portare sfiga in 4 partite su 5 in questa settimana sua di permanenza a New York.
Ma sappiamo già che lo farà.
Se ogni tanto rivediamo, 21 centimetri è il fuorigioco di Llorente. C'è scritto, cioè non è colpa mia.
Errore grave. Comunque il disco
21 centimetri non è un errore grave, può capitare. 21 centimetri non è un gravissimo errore, cioè è fuori gioco, ma non è gravissimo 21 centimetri. Cioè, può capitare. Può capitare. Era avanti con mezza gamba alla fine. Comunque fuori gioco. Figurati se vi metto a negare. Ancora il Napoli. Pre pallone con. Vediamo un po' chi era questo. Albiol. Il pallone finisce direttamente sui piedi di Federico Fernandez. Avanza Fernandez. Se resta per Maggio. Mentre a Firenze c'è adesso la Sampdoria in attacco, si fa per dire, con un lancio lungo che finisce direttamente oltre la linea di fondo. 21-51 a Firenze, Fiorentina 2, Sampdoria 0. Partite che si sono già abbastanza delineate, cioè sicuramente quella di Firenze, quella di Torino no, perché comunque 1-0. Tutto ancora può accadere. Il recupero del pallone adesso da parte di Isla. Il lancio lungo di Isla.
Sai cos'è secondo me che sta inficiando la corretta visuale della partita? Il satellite è quello che si sta disintegrando.
Dici? Dici che è quello? Sì. Ma solo da te, perché noi qua veniamo benissimo.
Ma perché sta passando da me?
Ok.
Probabilmente presto si distruggerà tutto.
Tevez, conclusione di Tevez. Pepe Reina in calcio. No, non è calcio d'angolo perché la palla resta in campo. Allontana poi la difesa del Napoli. Lo stop ma comunque da parte di Pogba.
Io sapete che sono protetto perché ho l'influsso positivo di Barbara.
Certo, va bene. Siamo intanto alla Sampdoria. Conclusione con la parata da parte del portiere della Fiorentina. Ancora la Juventus intanto recupera il pallone. Barzagli. Contropiede del Napoli, attenzione, 2 contro 2, la chiusura però arriva da parte di Angelo Agbon. Agbon esita un po', alla fine decide di allontanare il pallone. Una roba, guarda. La sicurezza della capra di montagna, per citare una puntata dei Simpson, guarda. Agbon. Pallone sulla destra, controlla Isla. Vidal avanza, siamo sui 30 metri più o meno, il pallone indietro per Pirlo.
Mentre per Isla. Voi che siete interessati di tennis, poco inizierà la seconda semifinale del Masters. Sì.
Perché fa la finale lunedì, tra l'altro, delle finals? Qualcuno l'ha capito?
Presumo per
motivi televisivi, però.
Esatto, penso per motivi televisivi, per trasmetterla in prima serata, in TV, lunedì.
Perché non posso farlo domenica?
Anche perché domani sera non c'è il Monday Night, quindi la trasmette Sky o trasmette
Sky? Sky e BBC, credo. Attenzione, intanto in area di rigore. Asamoah, la conclusione, esterno della rete. Esterno della rete per la Juventus. Occasione gol per la formazione bianconera. Già tipo la terza dall'inizio della partita. Juve meglio, direi, fino a questo momento. Solo tu fino ai 10 primi minuti di partita. Comunque mi sembra meglio la Juventus fino a questo momento. Posizione. Forse con un piede avanti Asamoah, che qui fuori gioco sul filo proprio di questa azione. Vediamo intanto la conclusione di Tevez con la spinta da parte di Pepe Reina.
Ti manca Suma Rosicare?
Eh?
Ti manca Suma Rosicare che oggi è stato...
No, guarda, proprio per un cazzo.
Cosa?
Che non mi manca Suma.
Dico, particolarmente rosicante.
E tra l'altro ricordiamo che dall'una noi proporremo l'intera telecronaca di Chievo Milan sul nostro canale. Sul nostro canale, punto di centro official.
E persa è da ascoltare.
È da ascoltare tutta. Perché c'è rosicato per qualunque cosa Suma oggi pomeriggio. C'erano almeno 5 calci di rigore per il Milan, secondo Suma. Poi non c'era neanche mezzo, però. Pallone sulla sinistra, stop di Pogba, intanto siamo sui 12 metri più o meno, il pallone lì dietro adesso si arretra un po' il baricentro alla Juventus, Vidal, Pirlo il lancio sulla sinistra per Pogba, buona la prova del francese fino a questo momento, il cross di Pogba, deviazione di testa da parte del giocatore del Napoli, controllo di Callejon, Napoli pressato dalla Juventus, commette un errore forse la formazione napoletana, infatti è così. E guadagna una rimessa laterale o forse un calcio di punizione la formazione bianconera. Rivediamo. Sì, forse fallo di Higuain. Sì, protesta Higuain, quindi è calcio di punizione, fallo di Higuain ai danni di Barzagli. Pirlo, alla fine non si capisce con Asamoah, alla fine diventa praticamente una restituzione della palla al Napoli questo calcio di punizione battuto da Pirlo. Si riparte con una rimessa dal fondo. 28 e 25 nel corso del primo tempo di fronte a uno Juventus Stadium praticamente esaurito. La Juventus è in vantaggio per 1-0 sul Napoli. Anzi, forse anche praticamente, credo che sia esaurito lo stadio questa sera. Juventus 1, Napoli 0. con il gol di Llorente dopo 2 minuti di gioco. Caglione ancora in possesso del pallone. Perde palla il Napoli, possibilità di contropiede della formazione della Juventus. Attacca Tevez. Pogba cincischia un po' troppo sul pallone, alla fine lo perde. Primo errore della partita di Pogba fino a questo momento. Miller sulla sinistra per Armero, avanza Armero. Giocatore che si deve un po' trovare nel Napoli, onestamente. Armero, giocatore che l'ha fatto molto bene nelle fila dell'Udinese, però per esempio in Champions League, anche se poi il Napoli alla fine ha vinto, il secondo gol in Marsiglia è in gran parte colpa sua, perché si è un po' addormentato, ha consentito al giocatore Marsiglia, che era Toven, credo, di segnare e pareggiare momentaneamente la partita per il Marsiglia. Poi ci ha pensato Higuain a chiudere la gara con il 3-2, che ha consentito al Napoli di portare 3 punti. Napoli che tra l'altro paradossalmente è quella che rischia di più rispetto alla Juventus. Juventus che ha molti meno punti rispetto al Napoli nel proprio girone, però paradossalmente, guardando quello che attende la Juventus nelle ultime 2 giornate di Champions League nel proprio girone, ha forse più possibilità la Juventus di passare che non il Napoli. Napoli, se non facesse risultato nella prossima partita, si troverebbe abbastanza nei guai, cosa che onestamente non speriamo per la formazione di Benitez. Speriamo di portarne tutte e tre le formazioni italiane al prossimo turno di Champions League, anche se sarà abbastanza complicato. Speriamo bene. Pirlo, pallone sulla destra, attacca la Juventus con Isla, credo, sul pallone. Il cross di Isla al centro dell'area, colpo di testa di Pogba indietro. Pirlo ancora, il lancio di Pirlo sulla destra, colpo di testa che non arriva. Juventus che rimane comunque in zona d'attacco. Ancora Isla, il pallone di indietro. Barzagli, Bonucci, Ogbon, Juventus quasi tutta nella metà campo avversaria. Pirlo, il lancio lungo di Pirlo per Isla dalla sua zona destra del campo. Isla, Vidal all'indietro per Bonucci e ancora Ogbon. Curioso vedere il possesso palla di questa partita, perché mi sembra che sia abbastanza netto il vantaggio della Juve in questo. Beh, netto magari no, però 54-5 la Juventus, 45-5 il Napoli, possesso di palla fino a questo momento. Il cross adesso sul centro, direttamente tra le braccia di Pepe Reina. Al momento ci sono 3 calci d'angolo per la Juventus, 0 per il Napoli. Tiri totali sono 7 della Juve, 3 del Napoli, 4 nello specchio della Juventus, 1 quello del Napoli fino a questo momento. Punteggio, lo ripetiamo ancora una volta, Juventus 1, Napoli 0, 31-35 nel corso del primo tempo. Ancora la Juve in possesso del pallone. Pallone verso la linea di fondo, si ripartirà con niente, perché la Juventus recupera il pallone. Tentativo di contropiede sulla formazione di Conte, che sta giocando comunque una buona gara fino a questo momento, ma vedete che si è un po' spenta a livello di intensità, quantomeno a livello di occasioni negli ultimi minuti. Però è una partita che rimane abbastanza divertente, pur non essendo certamente un capolavoro fino a questo momento. Ho scurato intanto un attimo l'inquadratura con i nostri strumenti, vi ne chiediamo scusa. Ancora la Juventus scivola, chi è questo che è morto? Bonna, quello che è morto, no, è Pogba che è morto direttamente davanti all'area di rigore. Maggio, Miller. Perché hai messo? Chi è questo, scusa? Chi è questo? Chi diavolo è questo qui?
È uno che è un tifoso della Juventus che stasera non sta vedendo Juventus.
Uomo. Chi diavolo è questo? La Poelka? Non mi credo riconosciuto, sa? Sì, è lui, effettivamente. Con la giacca di John Laurinaitis a WrestleMania, più o meno. Sa che. Che schifo d'immagine, ma poi che cazzo ci fa lui? Oddio, la domanda non è cosa ci fa lui agli EMAs. Attenzione, intanto la conclusione del Napoli, palla vicina allo specchio della porta, occasione per il Napoli con conclusione vicina al palo da parte, credo, di Insigne. Infatti così è, c'è stata deviazione di Buffon, non c'è stata deviazione di Buffon, palla direttamente sul fondo. Bella comunque lo spunto da parte di Lorenzo Insigne. Palla a lato, non di molto, occasione per il Napoli che si rende pericoloso al 34esimo di questo primo tempo. Dicevo, la domanda, se possiamo tornare sulla foto di di Apoelkan, eccola qui. Non è tanto la domanda cosa ci fa l'Apoelkan agli Euro Music Awards, che è una domanda che non ha risposta. La domanda è cosa ci fa l'Apoelkan ad Amsterdam, che la domanda effettivamente a livello di risposta è molto più facile,
esatto,
probabilmente.
Gli hanno detto, scusa, vuoi venire agli Euro Music Awards? Che sì, cazzo,
vabbè. Mettiti la prima cosa che capita, gli hanno detto.
Esatto. Sono ad Amsterdam. Bingo. Presente.
Sono ad Amsterdam.
Ma non parla così, poi così non è, così non è, scusami, così non è fattanza al limite, quella lì, al limite quella ubriachezza molesta, quella è Beccalossi.
Italian ciao.
Quella è Beccalossi, pazienza. E l'ultimo che hai fatto è un altro che ha quell'accento,
no, Italian
lì.
Ciao, Italian ciao era l'imitazione di Rapo.
Sì, però dall'accento che gli hai dato sembrava più un'altra persona, eh. Quello che ha detto che la sua famiglia è perseguitata più degli ebrei, eh. Come?
Allora, la famiglia perseguitata.
Tanto palla gol della Fiorentina, scusa, ti devo fermare. Palla gol ancora con Giuseppe Rossi che è vicino alla tripletta. Vai Fabio.
Insomma, non se la passa bene ultimamente.
Ma chi?
Perché voi comunisti.
Ma smettila!
Ma voi chi?
Ma voi chi? Ma parla, schifoso. Ma parla anche per te, per favore.
Come ieri
ma
ha poi, fatto
scusa, notare. Aspetta, ma quello che paga per andare a votare non è Fabio?
Beh, ne parleremo l'8 di questo.
Sì, vabbè. Se tu non paghi per andare a votare vuol dire che potresti votare 5 Stelle.
Ma poi qualcuno ha capito. Guarda, qualcuno ha capito come funzionano le primarie del PD in questo turno?
No, nessuno.
Se ma neanche il PD
se ci va la tessera o meno, cioè, nessuno l'ha capito.
Se mi presento con la tessera per entrare allo stadio mi fanno votare, secondo me.
No, comunque ho visto l'ultima puntata di Crozza e l'imitazione di Renzi, molto bella, eh. La definizione il nientalista ci sta.
A proposito di Renzi, scusate. Sì. Ma che cazzo mi ha mandato una mail ieri notte all'1.40?
Sì, l'ha mandata a te, da chi l'ha mandata soprattutto.
Lo so, ma all'1.40.
A chi posso rompere il cazzo? A Fabio De Nardi.
che ero con la mia bella birra tranquillo.
Ti vedi? Mail da Matteo Renzi. Innanzitutto la domanda è una spontanea. Come mai a te arrivano le mail di Matteo Renzi? Perché a me non è arrivata la mail di Matteo Renzi, per esempio.
Pastore, io ringrazio velatamente quei due infami di Paolo e Mattia, cioè due miei amici di Storia del Bifo.
Sì.
Ieri sera hanno voluto fare una riedizione della Back Mamba, offrendo una pizza piccantissima alle 2:15 di notte.
Pizza alla morte, credo che si chiami.
Pizza alla morte.
Sì.
Ma una domanda, cose... Fabio. Ma era come la Black Mamba o era un'imitazione scarna della Black Mamba?
No, però era una salsa veramente piccante, cioè nel senso
era abbastanza pizza, piccante,
però,
via.
No, credo che non fosse piccante come la Black Mamba, però il non sapendo.
Beh, grazie, se fosse stata piccante come la Black Mamba, la Black Mamba sarebbe stato grave.
Ho fatto un boccone clamoroso, sì, praticamente.
Però quando se dici clamoroso così mi ricordi un'altra persona che diceva sempre clamoroso.
Sì. Ho passato un quarto d'ora a sputare l'anima.
Sì, ma non come il Black Mamba.
No, Black Mamba no, ma sai perché Black Mamba è il segreto che c'era roba fresca. Lì il problema è che stavo bevendo una birra, diciamo, da fine serata, quindi sì. Era esattamente fresca.
Esatto. Attacca intanto la Juventus con il pallone per Isla. Isla che tiene il pallone vicino alla linea laterale, il cross sul secondo palo, Reina pasticcia un pochettino, poi alla fine riesce a bloccare il pallone in due tempi, occasione per la Juventus, almeno potenziale occasione per la Juventus, il cross, c'è stato il colpo di testa da parte di Llorente.
Allora, attenzione, intanto c'è un primo gol sulle 4 yard per i Giants, forse possono allungare.
No, stavo cercando più che altro, mentre intanto c'è il mio telefono che sta impazzendo. Ecco, qua stanno arrivando dei messaggi. Intanto volevo più che altro cercare un filmato, se riusciamo a mandarlo in onda.
Giovanni che si sta bullando del fatto che i Giants stanno vincendo.
Sì. Ma c'è tempo, quanto manca alla fine della partita?
Io manco ancora un quarto.
E allora, figurati.
Intanto
delle urlacce belluine che arrivano da Firenze, palla intanto sul fondo, rimessa affidata al Napoli.
Problemi anche sul canale SD, quindi poi è proprio il tempo.
Sì. Tanto dicevo, siamo riusciti a, a trovare più che altro un contributo che possiamo mandare.
No, l'acqua no, l'acqua è peggio.
Ecco,
no,
lo potete vedere se state guardando in diretta video. Un uomo che soffre.
Dio. Purtroppo non sono riuscito a credere.
Ci sei?
Quando mi sono sputato l'anima.
Sì. Sì, quando eri bianco.
Ieri sera invece mi ha detto che un po' dopo.
Aspetto, ma tra poco, guardate, ascoltate più che altro. Ecco appunto, questo urlo belluino.
Mi hai regalato uno dei momenti più belli della mia vita, sì. Quel giorno. Sì.
E ciò la dice lunga su quanto.
Ieri sera invece, quello che mi hanno offerto ieri sera non è una cosa che mi faceva andare a poco la lingua. Quasi invece mi faceva andare, che mi ha fatto proprio la gola. Proprio perché me la sono masticata e poi è andata giù, quindi probabilmente questa è una cosa pesante, questa cosa. È una cosa che ti prendeva la gola, perché essendo una cosa messa sulla pizza, più infame, era messa praticamente tra la mozzarella e la pizza. Sì. Tanto, più infame, sì.
Tanto si è bloccata l'immagine su un'espressione che proprio racconta la sofferenza, la potete vedere qui in diretta video, proprio la sofferenza dell'uomo la potete vedere in questo fermo, in questo
maroni,
anche scusa. Beh, hai i maroni un po' alti se te li stai grattando lì, comunque dicevo
ci sono persone che possono confermare che già in quella zona.
Vabbè, lasciamo perdere, per favore, andiamo avanti.
Ma donne che possono confermare.
Esatto. Donne è arrivato l'arrotino, certo.
Intanto i Giants hanno fatto solo.
Hanno fatto solo cosa?
Le prime 4 hanno richiamato solo un field goal.
Mm. It's a fucking field goal.
Quindi 24-20.
Sì.
Il risultato.
Beh, 4 punti.
C'è ancora speranza di sconfitta, eh?
Sì. Vabbè, tanto c'è Eli Manning in campo, ci pensa lui. Ancora il Napoli con Hiller, 40 e 50 nel corso del primo tempo. Hamsik, Caglion. Termina terra intanto a Firenze Quadrado, sì.
Ma
Quadrado era sì, era prima di Milan Fiorentina il caso di Fiorentina Napoli della munizione, che è quello che ha preso una giornata. Intanto pallone ancora del Napoli a Torino. Avanza Armero. Ora in Napoli il tiro, palla alta sull'esterno, alta appena oltre la traversa, gran conclusione da parte di Insigne, grande occasione, cioè gran tiro da parte di Insigne, veramente palla che esce di un niente rispetto alla traversa, bella occasione per il Napoli, bella idea da parte più che altro di Insigne, e pallone, come detto, alto sopra la traversa, non di molto, e la faccia di Buffon la dice lunga, onestamente, occhi strabuzzati e sbuffamento quasi, se mi si passa l'espressione, quasi a dire l'ho scampata bella. Contropiede della Juve intanto con il pallone sulla destra per Isla, attacca la Juventus, Isla sbaglia il tocco, brutto errore questo da parte di Isla, riparte Armero, c'è Isla su di lui, Armero dal pallone in avanti, non è un passaggio un po' corto, viene anticipato più che altro il giocatore del Napoli a cui era diretto il pallone, Juve che adesso combina un mezzo pasticcio, ci pensa comunque Pirlo. Pogba subisce fallo, scontro tra Pogba e un giocatore del Napoli. Ah no, è Obonna, chiedo scusa, scontro tra Obonna e Inler. Probabilmente stinco contro stinco, sono andati tutti e due a prendere il pallone, ma alla fine si sono presi l'un l'altro, infatti è così. Scontro tra Inler e Obonna. Obonna in verità prende il pallone, poi Inler col ginocchio gli tocca la gamba sinistra, rimangono a terra tutti e due i giocatori. Arrivano i sanitari della Juventus. E adesso anche quelli del Napoli. Inquadrati intanto due attaccanti nella inquadratura personalizzata di Sky, due degli uomini più attesi di questa gara, ovvero Higuain e Tevez. Intanto seguiamo questa azione della Sampdoria a Firenze con il pallone che viene poi allontanato dalla difesa della squadra di Montella. Quadrado dà il pallone all'indietro, su linea di fondo a un compagno. il lancio lungo da parte di un giocatore bastione, tira attenzione a Sandori che recupera però il palo, la possibilità di conto, viene conclusione alla distanza di Eder, palla non molto lontana dal palo alla destra del portiere della Fiorentina. Si ripartirà quindi con una rimessa dal fondo, comunque buona l'idea e buona la conclusione da parte di Eder, palla che uscita veramente di un niente, parliamo di 15-20 centimetri. Obiang?
Sì, è nero.
È giusto, è ragione, Obiang. Inquadrate intanto in tribuna a Torino il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e credo l'altra, credo che sia la Cristillin, se ho visto bene.
Chi?
La, quella lì, l'organizzatrice delle Olimpiadi di Torino, la Evelina Cristillin, credo che sia lei, almeno, non lo so.
Fabio,
che, che è sempre lì di fianco, sì, a, sì, sempre, presidente, per vedere la partita.
Sempre una fazione.
Faziosità.
Tanto Paese ha detto che sono finiti i primi tempi di Fiorentina Sampdoria. No, è di Juventus, no, non è vero, stanno ancora giocando, però vabbè. Sono portati avanti un po' in anticipo. Sono portati avanti un po'. Un po' troppo in anticipo. Con i post. No, non è la Cristillin, chiedo scusa. Ma che cazzo è quella che. Quella che era di fianco a. A presidente.
Sarà un'altra Agnelli.
Ah no, è cosa? È Marella Agnelli.
Comunque.
O Allegra Agnelli, più probabile che sia Allegra Agnelli.
Voi avete solo gente vecchia in tribuna.
Ma guardate voi che avete Moratti e Kabir Bedi Moratti di fianco.
No, noi abbiamo la freschezza.
Ma chi? Ma voi chi?
Noi con Barbara.
Ma per favore!
Fabio è diventato milanista.
No, a momento. Io sono Friends of Barbara.
Cos'è che sei tu?
Friends of Barbara.
Come i Friends of AGA, tu sei un friend
of Barbara. Certo, sì, come
io
no.
Io faccio parte dell'entourage.
Cos'è che fai parte tu?
L'entourage di Barbara.
Certo, va bene.
Della divina. La donna che salverà
che schifo.
Il calcio.
Un minuto di recupero intanto a Torino, credo che stia anche già finendo, infatti è finito il primo tempo allo Juventus Stadium. Noi allora andiamo a seguire gli ultimi secondi del primo tempo di Fiorentina-Sampdoria, attendendo l'indicazione del recupero. Stavo cercando anche di aprire una foto, se riuscivo ad aprirla.
È una foto di Barbara.
Come?
Una foto di Barbara.
Sì, sto cercando di aprire una foto di. Come si chiama? Di. Della.
Bene.
Della.
Così regaliamo un po' di bellezza a tutte le persone.
Certo, certo, va bene. Certo.
Un po' di gioiosità. Sì. Un po' di. Non so neanche come definirla.
Eccoli qua, li vedete inquadrati. La foto di Galliani e di Barbara Berlusconi.
Lei non è tanto morto.
Beh, insomma.
Beh, dai, lei è un bel fighino, dai.
Sì, ok, l'altro, possiamo discutere al limite dell'altro.
L'altro sì, l'altro è un cesso.
Io mi dissocio, da questa musica, Barbara, e sappi che io sono sempre al tuo fianco.
Sì, io di te non mi stanco, sei la cosa più bella che c'è, certo, sentiamo...
Soprattutto sei la cosa più bella
certo,
che c'è.
Certo, sentiamo Bonucci ai microfoni di Sky, dopo... per l'intervista a fine del primo tempo.
È riuscito a parare quel tiro e poi che Juventus ci dobbiamo aspettare il secondo tempo perché avete fatto un primo tempo praticamente perfetto.
No, più che altro ho sbagliato io perché ho tirato la palla sulla sua traiettoria, se la spizzavo la mettevo in porta senza nessuno, quindi sono stato insomma ero io, però bisognava guardare avanti, abbiamo altri 50 minuti per chiudere la partita perché abbiamo dimostrato nel primo tempo di saper giocare a calcio e quando giochi a calcio metti in difficoltà squadre che magari sono meno organizzate.
Grazie a Leonardo Bonucci, Maurizio.
Queste le parole di come?
Bonucci ha preso tutto, è uno primo tempo, Llorente primo marcatore, sì. Under uno e mezzo.
Sì, certo, va bene.
Quindi c'è perfetto.
Sì. Va bene.
La combo
bene.
L'ha presa perfettamente.
Certo. Allora, ricordiamo i risultati.
5 primo tempo, mi sa.
Ricordiamo i risultati allora alla fine dei primi 45 minuti di gioco: a Firenze, Fiorentina 2, Sampdoria 0, i gol entrambi di Giuseppe Rossi, uno su calcio di rigore, mentre invece a Torino, Juventus 1, Napoli 0, al secondo minuto il gol realizzato da Llorente, viziato da una posizione di fuorigioco comunque del numero 14 bianconero. È tutto per il primo tempo delle partite, torniamo a tornare decine di minuti per seguire i secondi tempi di Fiorentina Sampdoria e Juventus Napoli. A tra poco, grazie.
Ciao Barbara.
Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.
I'm so happy, 'cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on me is Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, I'm too blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good.
The time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze.
Presentano la Serie A Team.
Secondo tempo di Juventus-Napoli che è iniziato da una quarantina di secondi, non è successo ancora nulla, non mi pare ci siano stati neanche cambi nelle due formazioni, no,
credo,
avvocato?
Credo di no.
Accendiamo un po' il microfono, per favore, che sentiamo un po' basso. 1-0 anzi per la Juventus sul Napoli, gol di Llorente dopo due minuti. Non si gioca ancora invece a Firenze, dove il primo tempo è finito un po' in ritardo rispetto alla partita dello Juventus Stadium, a punteggio che vede la Fiorentina in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo. Squadre che sono, mi sembra, anche ben lontane dal tornare sul terreno di gioco allo stadio Artemio Franchi. Seguiamo quindi questa azione della Napoli con Maggio avanza dà il pallone a un compagno, controlla ancora la formazione napoletana, il pallone controllato da Raul Albiola adesso sul cerchio di centrocampo, il pallone sulla sinistra per Armero, avanza Armero mentre intanto cominciano a tornare i giocatori sul terreno di gioco a Firenze, ancora il Napoli in possesso del pallone con Raul Albiol, dà il pallone a un compagno che è Hamsik. Hamsik abbastanza non pervenuto nel primo tempo, no? No, non è che abbia fatto, non è che abbia fatto molto,
se segna prende il famoso 7,
se non segna non si vede quasi,
si vede
mai
poco.
Si vede poco, però comunque quando segna è letale,
è il fatto che segna di solito.
Attenzione, Napoli in area di rigore, allontana il pallone credo Barzagli in fallo laterale, mentre ripeto cominciano a tornare sul terreno di gioco i giocatori a Firenze, si gioca da 2 minuti e 12 a Torino, rimessa laterale per il Napoli affidata a Cristian Maggio. Il pallone che viene dato ad Hamsik, Maggio, ancora Hamsik. Hamsik arretra un po' il suo raggio d'azione, il pallone indietro. Lancio verso l'area di rigore, bucano un po' tutti, alla fine la Juventus recupera la sfera. Ogbon, no, chiedo scusa, si tratta di Vidal. Vidal, il pallone buono sulla destra per Isla. Un pelo lungo forse, ma Isla tiene il pallone sul terreno di gioco, poi commette un errore, Isla commette poi anche fallo. Calcio di punizione in favore del Napoli. Fallo netto da parte di Isla ai danni di Armero che viene trattenuto e finisce a terra. Calcio di punizione in favore della formazione napoletana. Conte non l'ha presa benissimo. Conte non ha preso benissimo questa chiamata da parte dell'arbitro e dell'assistente. Quanto sta comunque si è ripartiti con un calcio di punizione in favore del Napoli, pallone già oltre il centrocampo, mentre inizia il secondo tempo anche di Fiorentina-Sampdoria, con la Fiorentina in vantaggio per 2-0, con doppietta da parte di Giuseppe Rossi, che sale in classifica dei marcatori a 11. Diceva, dottor Venardi?
Ma martedì esce.
Cosa?
Il concertone dei Rolling Stones.
Quale concertone?
Quello dei Hyde Park. Blu-ray.
Non lo sapevo. Ma esce dove? Negli Stati Uniti o anche in Europa?
Anche in Europa.
Ah, quindi su Amazon penso che si trovi.
Sì.
A terra intanto finito Maggio, uno spalla a spalla, anzi forse qualcosa in più da parte di Ogbon. Attenzione intanto da Sampdoria che è in attacco, il cross basso. Ogbon. Rischia grosso qui Ogbonna con un retropassaggio, alla fine deve allontanare il pallone in fallo laterale. Conte ha preso bene questo retropassaggio di Ogbonna, voleva credo prendere a calci un cartellone pubblicitario o comunque qualunque cosa gli fosse passato tra le mani o tra i piedi in questo caso nel raggio di 500 metri. Tanto non ti vediamo Fabio, abbiamo qualche problema probabilmente di ricezione di immagine dalla tua telecamera. Ah beh, se non accendi la telecamera lo credo anche che non ti vediamo.
Ma è accesa,
comunque adesso ti vediamo.
È quella di Mattia che
c'è, cioè, un fermo immagine, ma non ti vediamo. Anche Mattia non lo vediamo.
Perché Mattia è un attimo fuori. Sì, però esatto. Mi vede. Infatti guardami.
Adesso ti vedo, ma c'è un fermo immagine da te, quindi non riusciamo purtroppo a vederti. Adesso in compenso vediamo Mattia.
Intanto i Giants hanno vinto.
Ah, incredibile.
Hanno vinto?
Attenzione, no. Miracolo.
Sono riusciti a vincere i Giants. Ancora il Napoli. Intanto.
Però ha sudato freddo Posalone.
Eh sì. Quindi la settimana si chiude con tre sconfitte e due vittorie. Quindi percentuale del 60% che è comunque ancora accettabile. Ma abbiamo altri casi storici di dell'influenza di Pantalone.
La sconfitta a distanza
dei Knicks, esatto. Che è andato tre volte al Madison Square Garden e è rimasta la sua aura, no? All'interno del Madison Square Garden. Ecco perché i Knicks hanno perso anche di brutto, tra l'altro, con gli Spurs. Insigne. Avanza Insigne. Pallone per Hindler. Fermato Insigne. Calcio di punizione per il Napoli. Da ottima posizione. E cartellino giallo per Bonucci, autore del fallo. Giustamente slide fallo da Didai, anche ammunizione nella maggior parte dei casi. Sì, intervento nettamente in ritardo da parte di Bonucci che stende Lorenzo Insigne. Va per prendere il pallone, ma l'intervento è in ritardo. E calcio di punizione per il Napoli da buonissima posizione. 6 minuti 10 nel corso del secondo tempo. Hindler sul pallone. C'è anche Insigne. probabilmente ci sarà il tocco di Insigne per Rindler, barriera composta da quattro uomini, anzi anche di sono, che sono Bonucci, Llorente, Ogbonna e scusa Pogba e Pirlo. Parte Insigne, la palla viene deviata da Buffon in calcio d'angolo, bella la punizione del numero 24 napoletano. Calcio d'angolo per il Napoli, rivediamo, palla che colpiva il palo, palla che non sarebbe entrata in porta, avrebbe colpito il palo. Comunque, nel dubbio, Buffon ha messo il pallone in calcio d'angolo. Il calcio d'angolo battuto di Insigne sul primo palo, deviazione da parte del giocatore del Napoli, conclusione a distanza da parte di Armero, respinta di un difensore della Juve che può cogliere la pallone che finisce in fallo laterale, sarà rimessa per il Napoli. Napoli un po' più spavaldo in questa seconda frazione di gioco, ancora il Napoli in possesso del pallone, pallone all'indietro, Raul Albiol, Inler, Albiol, Napoli che tenta di impostare un'azione offensiva, alla fine va da Armero sulla linea di centrocampo sulla sinistra, a terra intanto Cuadrado a Firenze sulla linea laterale, però non c'è ammunizione però per il giocatore della Sampdoria, non mi pare ci siano state ammunizioni fino a questo momento, a parte quella di Berardi in occasione del calcio di rigore. Attenzione al Napoli, intanto Insigne, un lancio un po' troppo lungo, non ci può arrivare Higuain, si ripartirà con una rimessa per la Juventus quando siamo all'ottavo minuto che si sta concludendo a Torino. Juventus 1 Napoli 0. Vediamo ancora la conclusione su calcio e punizione di Insigne e la deviazione di Buffon in calcio d'angolo. Vediamo che ritornino le immagini da Torino. Eccoci qua con il pallone che finisce a Vidal. Deve impostare una nuova azione offensiva. Attenzione a Llorente. Llorente controlla il pallone sulla destra per Tevez. Isla. Fermato Tevez. Calcio di punizione per la Juve. Calcio di punizione per la Juve dai 24 metri più o meno, contando anche il fatto che è una punizione da posizione un po' defilata. L'intervento su Tevez da parte di Insigne. E calcio di punizione per la formazione bianconera, sì. Quello di Insigne, sfortunato anche il giocatore napoletano in questo caso. Comunque calcio di punizione per la formazione bianconera, se ne incarica Pirlo che andrà alla cross verso il centro, 34 metri anzi, non 24, 34 contando la posizione defilata. Non credo che proverà la conclusione in porta direttamente Andrea Pirlo, anche perché è una conclusione un po' sul primo palo, mentre Berami ha colloquio con il direttore di gara. Arriva il cross, eccolo qua, la parte di Pirlo verso il centro, svetta di testa un giocatore del Napoli, allontanare il pallone, possibilità di contropiede della formazione napoletana che viene però interrotto momentaneamente da un lancio di un giocatore della Juventus. Parlando di lanci, il pallone che finisce adesso tra i piedi di Isla che sta per combinare un pasticcio, fortunatamente per lui il pallone viene poi controllato dalla Juventus. Attenzione intanto alla Fiorentina, anche se in realtà credo che il gioco fosse fermo. Infatti cross verso il centro e pallone sulle strade della rete, sì, infatti cambia intanto nella Sampdoria, entra Tal Vuzolek con il numero 15 ed esce il numero 33 Genzoglu. Pavel Zolek, numero 15 al posto del numero 33 Genzoglu. Intanto vediamo quello che c'è nella punizione di prima della Juventus con una serie di trattenute in area di rigore, svettato poi di testa Raul Albiol a deviare il allontanare il pallone. Attenzione intanto, parlando di pasticci, sta per combinare uno il Napoli, la palla in area di rigore, c'è il pallone controllato da Tevez che esce poi dall'area di rigore. Vidal, Pirlo per non si capisce un cazzo da questa inquadratura, Barzagli, Pirlo ancora, Barzagli, il lancio di Barzagli, arriva sul pallone Tevez, Pirlo, fermato Pirlo, fallo secondo il direttore di gara, calcio di punizione per la Juventus. Comunque la distanza importante, Benitez non è convinto di questa chiamata, da qui non si capisce. Sì, c'è forse il contatto con i piedi, non è facilissimo onestamente vederlo da questa inquadratura. Fatto sta che comunque c'è calcio di punizione per la Juventus. 11 e 25 nel corso del secondo tempo. Pirlo dà il pallone in area di rigore, colpo di testa che arriva da parte di Tevez, troppo debole la parata da parte di Pepe Reina. Attenzione intanto a Pepe Reina che combina un papocchio e Ogbonna va a prendersi credo un cartellino giallo, perché è andato a disturbare le operazioni di rinvio, ha commesso fallo secondo il direttore di gara, e quindi si ripartirà con un calcio di punizione per il Napoli e cartellino giallo per Angelo Ogbonna. Rivediamo. E rivediamo intanto anche il colpo di testa da parte di Tevez. Attacca intanto la Fiorentina. Guadagna un calcio d'angolo la formazione Viola. Fiorentina che controlla ampiamente la partita fino a questo momento. Rischia anche di andare sul, in un paio di occasioni, di andare anche sul 3-0. Assolutamente tutto facile fino a questo momento per la squadra di Montella. Pirlo intanto, torniamo a Torino, lancio lungo. Isla. Palla che termina sull'esterno della rete, oltre la linea laterale, si ripartirà con una rimessa in favore del Napoli, mentre a Firenze c'è un calcio d'angolo per la Fiorentina. 7 corner a 0 per la Fiorentina fino a questo momento. Ulteriore sottolineatura del predominio tattico da parte della Fiorentina. Ancora per Borca Valero, mi sembra, a Firenze. Attacca intanto proprio la Fiorentina, mentre a Torino c'è un fallo subito da Barzagli. Fallo commesso da Berà, il calcio di punizione per la Juventus, sta appena dietro la linea di centrocampo. Pogba, Pirlo. Sulla sinistra per Ogbonna. Pirlo. Conclusione di Vidal. Pepe Reina non trattiene, la palla è lì. E poi Tevez gli spara il pallone in bocca. Occasione per la Juve, duplice con questa conclusione dalla distanza di Vidal. Ma siamo già con la Juventus in attacco, perché il Napoli ha di nuovo perso il pallone. Pirlo. Vidal. Sulla destra per Tevez. Tevez esce momentaneamente dall'area di rigore, si incarta un po' Tevez, due giocatori del Napoli su di lui, viene messo giù, calcio di punizione per la Juventus. Juventus che mantiene il controllo, il predominio di questa partita. Napoli che comunque sempre insidioso. Rivediamo ancora la conclusione di prima e la girata poi di destra da parte di Tevez, con il pallone che finisce poi direttamente tra le braccia di Pepe Reina. E però non abbiamo visto come ha fatto la Juventus a recuperare il pallone sul rinvio di Reina. Fatto sta che adesso c'è un calcio di punizione per la Juventus con Pirlo sul pallone, arriverà il cross probabilmente verso il centro dell'area di rigore. Pronti i giocatori della Juve a saltare. Il cross di Pirlo allontana la difesa del Napoli. Palla che resta lì, possibilità di contropiede adesso della formazione napoletana con Cannavaro, dal pallone in avanti per Caglione. C'è una trattenuta di Pirlo abbastanza evidente, si va avanti per la regola del vantaggio. Insigne ancora indietro per Hamsik, che viene fermato regolarmente da Pirlo. E calcio di punizione per la formazione della Juventus. Ammonito Hamsik per la trattenuta ai danni di Pirlo. Tanto il gioco è ripreso, ma deve ancora segnare il numero del giocatore ammonito sul taccuino. Rivediamo la trattenuta di Hamsik ai danni di Pirlo. Rivediamo anche quella di prima di Pirlo, che probabilmente sarà, se non è stato ammonito, comunque andava ammonito onestamente Pirlo per questa trattenuta. Fatto sta che comunque si è ripartiti con una punizione in favore della Juventus. Attacca la Juve con Tevez, il pallone in area di rigore. Pepe Reina esce e blocca. 15 e 50 nel corso del secondo tempo. Tevez intanto ha da ridire con un giocatore del Napoli. Attenzione intanto alla Fiorentina, a Firenze, con Cuadrado che recupera il pallone. Cuadrado autore di un'ottima gara fino a questo momento, bravissimo Cuadrado a liberarsi del suo diretto marcatore. Il pallone all'indietro per Aquilani, la conclusione, la parata da parte del portiere della Sampdoria, da Costa, che mette il pallone in calcio d'angolo. Non era Aquilani, chiedo scusa, era il numero 14 Mattias che ha messo il pallone messo il pallone pericolosamente verso la porta, deviazione di Da Costa con le mani in calcio d'angolo. Torniamo a Torino intanto, Hamsik, vediamo anche dopo questo calcio d'angolo per la Fiorentina. E la parata da parte di Da Costa. Torniamo a Torino. Attacca il Napoli ancora. Inler all'indietro. Armero. Berami. Ancora Armero. Lancio lungo in area di rigore, l'aggancio da parte di Higuain all'indietro. Hamsik fermato nella difesa della Juve che allontana il pallone. Attacca il Napoli con Berami. Insigne, fermato Insigne, ben disposta qui la difesa della Juventus. Che ridi? Perché ridi, Fabio? Tanto non ti vediamo, Fabio.
Come hai fatto a non vedere?
Non ti, c'è un fermo immagine da un po' di tempo. Ecco, adesso abbiamo le tue, c'è il tuo avatar. Vabbè, comunque, perché ridevi, scusa?
Perché non è, perché la Polka non è l'unico italiano ad Amsterdam. Dico solo questo.
Chi c'è andato ad Amsterdam a niente di buono?
Provate a indovinare.
Chi può essere andato?
Uomo o
donna?
Indizio, no?
Uomo o donna? Uomo o donna?
Uomo, ovviamente.
Ok.
Guardate qua.
Vedessimo le immagini, forse potremmo.
Non esce della mia immagine.
No, non vediamo assolutamente nulla.
È solo tu,
no? Vabbè. No, veramente neanch'io.
Io punto su di tre. Per non saperne leggere né scrivere.
Perché siamo ad Amsterdam, non per altro.
Sì, ma Andreone?
No, Andreone? Non credo.
Allora, se non vedete la mia immagine, esco io.
Bravo, lezione di dato al Napoli in area di rigore, conclusione sull'esterno della rete da parte di Hamsik. Si ripartirà con una rimessa dal fondo in favore del Juventus. Stop di Kosce, poi conclusione di esterno destro di destro da parte di Patria. Adesso ti vediamo, Fabio.
Eccomi qua.
Adesso ti vediamo.
Era meglio prima, ma vabbè.
No, adesso sei più che altro, sei troppo grosso rispetto al resto, al resto delle telecamere, quindi
vabbè, pazienza.
Dovrò giocare un po' di pane scan dovrò fare.
Eccolo qua l'italiano.
Oddio, no. Perché? Ma perché di pre ad Amsterdam? Cioè, oddio, è una domanda stupida conoscendolo, però
infatti. Tra l'altro, perché ti fai domande di
ma non ti danno la coca nei coffee shop? Perché lì? Intanto è finito terra Armero. Su uno scontro con Isla. Vediamo ancora intanto una giocata precedente con l'uscita da parte di Pepe Reina. Chiesto forse un fallo Tevez. Ah no, ha chiesto forse un retropassaggio. Devo. Vediamo un po' se riesco a rivederla più che altro mentre. Poi torneremo a seguire questa azione. Vediamo un po' se viene contato come. Beh, è involontario. C'è un retropassaggio, però credo che sia involontario.
Ma che faccia c'ha?
Che non ha la sua? Che faccia vuoi che abbia?
Guarda gli occhi.
Vabbè, sempre il solito. Siamo ad Amsterdam ed è di pre. Ti meravigli? Ti meravigli? Isla. Vidal è quasi scivolato. L'equazione della Juventus che continua con Vidal. Con Pirlo, chiedo scusa. Pirlo. Palla sulla destra per Isla. Attenzione. 1-2 in area. Vidal. Vidal esterno della rete. Occasionissima per la Juventus. Che si divora il gol del 2-0. Occasionissima per la Juventus. Davvero incredibile. Non so se poi si è ripartiti con una rimessa dal fondo con un calcio di punizione, magari per fuorigioco, però se credo che fosse rimessa dal fondo. Teniamo il replay per valutare meglio l'occasione, mentre Insigne a bordo campo. Rivediamo l'azione di prima. Vidal, Tevez, anzi chiedo scusa, Isla, Tevez e Vidal, che mette incredibilmente sull'esterno della rete. Occasionissima per la Juventus. Juventus a cui l'1-0 va decisamente stretto, contando quello che si è visto in questa partita fino a questo momento. Netto il predominio della Juventus, anche sul Napoli, anche se il Napoli comunque è sempre molto pericoloso. Raul Albiola intanto dà il pallone sulla destra, Caglione.
Giovanni si sta bullando del fatto che i Giants abbiano vinto.
Ma sai perché? Sai perché? Perché c'era la sfiga di come si dice? La sfiga sua e la sfiga di Eli Manning, no? Meno e meno fa più. Quindi si sono annullate.
È lo stesso principio per cui West Ham non verrà una merda, perché ci sono Salilloni che va
e Giovanni. Esatto. Esattamente. Armero. Attacca il Napoli, attenzione. Calcio d'angolo regalato da Barzagli al Napoli. Calcio d'angolo per il Napoli. 22-13 nel corso del secondo tempo. Siamo quasi a metà della seconda frazione di gioco. Prendiamo la battuta di questo calcio d'angolo con Juventus e Napoli ancora ferme sull'1-0. Risultato che è cambiato al secondo minuto, mentre...
Dobbiamo chiamare Pandolfi più che altro.
Ma perché?
Perché? Che squadra ti fa Pandolfi?
Attenzione che Giovanni adesso può tornare in albergo e guardare la partita. Il problema è quello.
E in America va in onda su la partita? Su Bean Sport, credo, sì.
L'abbiamo vista ieri sera da Bean Sport.
Bisogna vedere se però nell'albergo dove è lui ce l'hanno Bean Sport.
Ricordiamo legalissimo come si può vedere una partita da Bean Sport.
Dettagli.
A Rozzano dove vedere Bean Sport è legale.
Errore intanto.
Neanche Bean Sport francese, Bean Sport francese.
Beh, non mi pare che ci sia niente che impedisca a un locale di mettersi Bean Sport e trasmettere le partite, teoricamente.
Ma d'altronde, se c'è un locale che ha Sky e non fa vedere la partita...
Dettagli trascurabili. Noi ci dobbiamo arrangiare in altri modi.
Ieri sera intendete.
Sì, ieri sera.
Che cazzo mettete a fare gli abbonamenti a Sky se non fate vedere le partite?
Posizione regolare di Vidal nell'occasione precedente, però... Conclusione da dimenticare per Vidal, che si divora il gol del 2-0. Per dire, quando anche quel cialtrone di Izzo sta facendo una buona partita, vuol dire che comunque stai facendo delle cose più che buone questa sera. Pirlo.
Comunque, giustamente Dario gli ha risposto: ah, ma sei uscito prima?
Ecco. Si spiega tutto. Attenzione, intanto la Juve in area di rigore.
La serata,
sì, è uscito prima per evitare il traffico, no? Come San Siro.
Altrimenti i Giants non avrebbero vinto.
Ancora il Napoli.
Scusa, c'è un momento bellissimo.
Dove?
C'è stato un momento bellissimo.
Ma dove, scusa?
Oggi Gubbio Barletta.
Sì.
Il giocatore espulso ha continuato a giocare.
Ma com'è che il giocatore espulso ha continuato a giocare?
Sì.
Ma perché?
Non lo so.
Cioè, cos'è? Si è messo la maglia di un altro e...
No, il cartellino rosso è stato in campo. E l'arbitro...
E nessuno se ne è accorto?
No.
Bella sta cosa.
È il momento... È tutto bellissimo.
Vabbè, errore tecnico. Se ripeteranno la partita, probabilmente.
Questo è Pebacco e devi morire allo stesso momento.
È Jonathan allora.
Pebacco suo e devi morire all'arbitro. E all'arbitro a chi non se n'è accorto, sostanzialmente.
Devi morire, l'hanno vinto i tifosi della Nocerina.
Ma di quello, guarda, io onestamente ti dico la verità, io a quella cosa non assegnerei niente, perché vorrei parlare seriamente durante la trasmissione, perché comunque non è un fatto molto grave quello che è successo, esatto. Oggi a Salerno. Cambio intanto del Napoli, esce Caglion.
Posso sapere cosa è successo?
Ne parliamo poi durante i pallonari. Entra Mertens ed esce Caglion. Cambio strano questo del Napoli, onestamente.
Anche perché magari lo comincio. Possiamo fare una cosa magari interattiva?
Cioè?
Visto che comunque andiamo su una radio.
Sì, di Salerno. Se qualcuno era lì allo stadio, sì, lo diremo.
Esatto, se qualcuno era allo stadio, lo sapete che comunque.
Ma io ho già cercato attraverso Radio Stella di mettermi in contatto con qualche organo di stampa di Salerno, però purtroppo non ce l'abbiamo fatta, almeno per il momento.
curiosità, comunque, se qualcuno è in ascolto, magari era allo stadio, o altri comunque delle testimonianze, o magari qualche giocatore, no, qualche giocatore, credo della Lucerina proprio no.
No, della Lucerina sono tutti in silenzio stadio.
Esatto, vabbè, ci credo anche.
Giustamente.
Però vabbè, qualcuno che più che altro vuole parlare di quella situazione assurda, siamo a disposizione. Con i nostri potenti mezzi.
Potenti mezzi.
Mandate un SMS al, no, ai numeri che sono. Adesso, se l'ascoltato via radio non possono saperli.
Vabbè, di il numero.
Sì, Eric, sì. Il nostro e non, che... non lo vedo il numero perché lo
370-310-9000 370-310-9000.
Per la nostra linea di VoIP, per contattarci.
Questo è l'SMS, il VoIP è 0142-276094. Intanto c'è un cambio nelle file della Fiorentina, dagli applausi esce Joaquin ed entra Juan Vargas.
Ma abbiamo le telefonate finte anche noi?
No,
qui se ne va e ci telefona. Spacciando sui partiti.
No, no, la linea VoIP è aperta. Se qualcuno vuole. Qualcuno vuole intervenire, tanto di guadagnato, eh. Intanto c'è una punizione per la Juventus. Attenzione a Pirlo, distanza siamo 22-23 metri, più o meno. Qualcosina in più forse, 25, sì. 25 metri, punizione di Pirlo, la conclusione, il gol! Il raddoppio della Juventus con Pirlo su calcio di punizione, una gran punizione di Andrea Pirlo, Juventus 2, Napoli 0, gol di Pirlo su punizione. Gran gol tra l'altro da parte di Pirlo, onestamente allora, voglio rivederla perché tanto per valutare bene il comportamento di Reina che non mi è sembrato dei più, diciamo,
allora, tiriamo fuori la giusta immagine.
Rivediamo la punizione di Pirlo. No, cazzo, questa è una gran punizione, altro che. Gran punizione Pirlo, di Pirlo, 2-0.
Quando Pirlo segna su punizione subito bisogna tirare fuori l'immagine.
Rivediamo, palla sotto, questa l'ha tirata proprio bene. Questa l'ha tirata proprio bene, 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 2-0. 2-0 per la Juventus, gol di Pirlo su calcio di punizione.
Cazzo con Pirlo pallone d'oro.
Quando avrete i vostri giocatori candidati al pallone d'oro?
Ma per favore, ma da Pirlo se ne prenderà un voto a pallone d'oro, guardi. Ti voterà lui da solo.
Ancora in Napoli intanto. Vediamo come reagirà la squadra di Benitez, che fino a questo momento qualcosina ha fatto, ma proprio pochino, onestamente. Juventus che ha controllato la partita. Sì, con gol in fuorigioco, quello che volete, però comunque ha controllato la partita senza troppi problemi. Ha avuto anche l'occasione di fare gol ancora prima del gol di Pirlo sul calcio di punizione. Rivediamo ancora questo gran gol sul calcio di punizione di Pirlo. Davvero molto bello. Tirata con le tre dita, mi sembra, no? Classico metodo alla Pirlo. Quasi ci arriva Reina sul pallone.
Che non ha
però
influito molto.
Come?
No, dicevo, parlavate prima del fatto che Hamsik non abbia influito molto sulla partita.
No, non è che non ha influito molto, ha influito proprio per un cazzo fino a questo momento. Dicevi,
in realtà del Napoli nessuno ha.
Sì, Higuain in particolare non è che abbia fatto sta gran partita, anzi, Caglione, che tra l'altro è anche uscito, pur con una sostituzione che non ho ben capito, quella di Mertens per Caglione. Recupera palla la Juventus. Bon mette il pallone fuori perché c'è a terra un giocatore, credo, del Napoli. No, della Juventus, il giocatore a terra si è fatto male, Fernando Llorente. Intervento subito da Llorente, mentre rivediamo ancora il calcio di punizione che ha dato il gol del 2-0 alla Juventus con Andrea Pirlo.
Con il pallone d'oro Andrea Pirlo. Sì.
Ma quando voi vincerete un pallone d'oro ne riparleremo.
Ma perché? Questo è già di Pirlo.
No, quando riformano. Quando avrete un candidato per il pallone d'oro, ne riparleremo.
Noi avremmo dovuto vincerlo 2 anni fa il pallone d'oro con Snyder e ce l'hanno
meravigliosamente
rubato. Se 2 anni fa il pallone d'oro doveva vincerlo Snyder, eravamo messi male.
L'anno del triplete era il giocatore più forte che c'era su questa terra.
Ma insomma,
abbandonando schifosamente Messi proprio.
No, beh, quell'anno ha dominato.
Se vuoi darlo a lui, perché comunque ha portato alla finale. Quell'anno di Snyder ha vinto Messi, no? Vuoi darlo? Era l'anno di Spagna-Olanda finale degli europei, giusto?
Dei mondiali, quell'anno.
Dei mondiali, scusami, dei mondiali. Non vuoi darlo a Messi? Allora, piuttosto che darlo a Schneider, lo dai a Iniesta, che comunque la Spagna è arrivata in finale dei mondiali. Il mondiale conta di più rispetto alla Champions.
Vorrei ricordare che quell'anno il Barcellona ha vinto appena il campionato.
Ho capito, però comunque parliamo. Sì, piuttosto che a lui, dallo Iniesta, che comunque è stato comunque decisivo per la vittoria di Mondiale della Spagna.
E della semifinale di Champions League era stata demolita dall'Inter in Barcellona.
Tacca il Napoli, intanto.
Ma ecco qua il pallone d'oro nella mia foto.
Ma piuttosto preferisco che metti Bonolis piuttosto che spari fesserie come questa.
Basta chiedere.
No, vabbè, ma anche tu.
Chiedi e ti sarà dato.
Onestà, man.
Quindi!
Ecco.
Quindi!
Ancora la Juve con... chi era quello? Llorente, sì, che comunque si è ripreso. Pogba fermato fallosamente, secondo il direttore di gara. Si ripartirà con una... ah no, rimessa laterale, chiedo scusa. Non è fallo, è rimessa laterale. Ha fatto segno abbastanza eloquente l'arbitro Rocchi. Rimessa laterale per la Juventus, mentre vediamo ancora l'occasione di prima di Insigne con la risposta da parte di Gigi Buffon. Cambio nel Napoli, esce Hiller. È entrato Zapata al posto di Hiller nel Napoli, rimessa per la Juve. Pirlo. Vidal, Pirlo. Sulla destra per Isla. Barzagli. Ancora Vidal. Pogba, si stoppa il pallone, conclusione di Pogba e trova un gol meraviglioso, 3-0 per la Juventus con un gol fantascientifico di Pogba, che si stoppa il pallone, se lo alza e trova una conclusione di destro impressionante da parte del numero 6 della Juventus, 3-0 per la Juve, gol incredibile di Pogba che trova una genialata come gesto. Io lo voglio rivedere, perché più che altro per vedere cosa ha fatto questo alieno, che è già la seconda volta che fa un gol della Madonna al Napoli. 3-0, gol di Pogba, e qui la partita direi che si chiude. Rivediamo, Pogba, Vidal, si stoppa il pallone, destro, palo e gol per il 3-0 della Juventus. Juventus 3, Napoli 0 allo Juventus Stadium.
Questa più che fantascienza è culo, mi
sembra. No, ha fatto un gesto della Madonna, altro che culo. Ma che gol che ha fatto? E questo non è culo, poi trova proprio il palo e la piazza, cioè lui la piazza.
Primo rimbalzo è stato
culo. No, non è culo, se ne alza apposta, oh.
Va bene.
Dai, non puoi dire che culo, dai, siamo onesti.
Guarda, l'avesse fatto Snyder,
sarebbe un gol della Madonna, appunto, esatto, dai. Su.
Poi il pallone d'oro gli avrei tirato sopra.
Esatto. 3-0.
Diamo il pallone d'oro anche a qua. Pogba, un pallone d'oro per tutti.
Ma certo, come no, non lo dai a Pogba il pallone d'oro. Guarda, è il più grande giocatore della storia del gioco del calcio.
Ancora il Napoli sul 3-0 per la Juve.
Comunque, domanda di Sky Sport: Pirlo convocato da Prandelli per le amichevoli con Germania e Nigeria, sarà lui il faro della spedizione azzurra in Brasile? E io risposto: certo. Ecco perché siamo. E risposto:
certo. Sarà anche ecco evitare di portarlo queste amichevoli del cazzo che no, non contano niente. Attenzione, intanto la Juve, che decide ecco di, decide di rimettere in gioco il Napoli, no, tutto per divertirsi un po' negli ultimi minuti.
Comunque dicevo, la mia risposta era sarà lui per lo sparo della spedizione azzurra in Brasile, era certo, ecco perché siamo in seconda fase.
Napoli che intanto dà il pallone all'indietro a Pepe Reina, mentre dagli applausi direi che c'è un cambio a Firenze. Ah, segnato la Sampdoria, mi sono perso il gol della Samp. Mi sono perso il gol della Sampdoria, chiedo scusa.
Che non fa neanche tonaca.
No, perché non avevo le immagini, avevo ridotto il player.
In contemporaneo.
Avevo ridotto il player, non me ne sono neanche accorto, chiedo scusa. Quindi 2-1, aggiorniamo il punteggio, gol di Gabbiadini, buono per il mio fantacalcio, ecco Gabbiadini.
Per l'ennesima volta Benitez si dimostra l'allenatore insulso che è. Due sconti di
ha giocato male il Napoli sconti oggi, eh. Al di là dei gol in fuorigioco ha giocato veramente male il Napoli.
Io allora,
cioè, non mi sento neanche di dire ha giocato male. Cioè, è la Juve che ha giocato bene, ha fatto una gran partita la Juventus.
Certo, dopo un minuto avevate già la strada spianata.
Vabbè, è il Napoli. Rosso, attenzione, ammonito Bonner, ha già ammonito, cartellino rosso per il giocatore della Juve. Juventus che finisce in 10, quindi questa partita. Espulso Ogbonna. Rivediamo. Sì, abbastanza ingenuo. Anzi, togliamolo abbastanza. Questa è una vera stronzata da parte di Bonna, se mi si passa l'espressione.
Ebbè, ma Ogbonna dove giocava?
Ogbonna e la talpa.
Che poi era una palla che era praticamente persa, direi, da Napoli. Comunque.
Applausi sensati per Ogbonna.
Sì, che non mi pare neanche che abbia giocato sto gran partitone quest'anno, questa sera, onestamente. Comunque, vabbè. 3-0. E Juventus in 10.
Esce Del Piero.
Ma che. Vabbè, l'ho girato. Esce Tevez. Buona anche questa sera la sua prestazione, gli manca il gol. Ed entra Peluso al suo posto, quindi subito. E con la fretta con cui è arrivato, credo che non fosse prevista questa sostituzione. O perlomeno fosse previsto l'ingresso di qualcun altro. Rivediamo ancora il gol di Pogba, che ha fatto una roba impressionante.
Stavo comunque dicendo che per l'ennesima volta. Io poi dite che io sono prevenuto su. Che cos'è?
Sì, sei prevenuto, però vabbè. Non è quello il punto.
Sono prevenuto su. Io non sono prevenuto su Benitez. I risultati mi stanno dando ragione.
Intanto si sta consumando una tragedia a Sassari, meno male che sta finendo.
Quanto sta finendo, beh, di 90?
104-75.
Va bene, dai.
39 punti contro una squadra di cadaveri.
39 punti? In quanti minuti?
È il decimo del quarto quarto.
Minchia! E l'altra quanti ne ha fatti? Per curiosità, l'altra quanti ne ha fatti? Tanto Armero si lascia sfilare un pallone. Che finisce in fallo laterale, la rimessa affidata a Isla. Dicevo, la bontà della prestazione della Juve di questa sera la si vede in Isla, che ha fatto una. Che normalmente è un catafalco, ma questa sera ha giocato veramente bene. Mi è molto piaciuto Isla questa sera. Mentre Conte è una furia anche sul 3-0. Per motivi che onestamente mi sfuggono.
Adesso.
A terra Vidal intanto.
Piana per tutti, per una vittoria.
Come? Non ho capito.
Partiranno in peana adesso.
Esce Vidal.
Si va a fare una doccia.
Entra Marchisio nella Juventus. Quindi giocheranno assieme per questi ultimi minuti. No, Vidal resta in campo. O esce? No, esce. Eccolo qua. Fuori Vidal, dentro Marchisio. Attenzione intanto alla Fiorentina. Vidal non so se è stato a qualche partita di nazionale. Vidal adesso gioca il Cile qualche partita, che magari non sto infortunio, ci siamo scampati da qualificazione di Vidal, da convocazione di Vidal, eh? Non so se il Cile ha qualche partita. Llorente, Pirlo, Pogba, i marcatori di questa partita per questo 3-0 della Juventus. Conclusione intanto dalla distanza. Buffon blocca il pallone distendendosi sulla sinistra. Mancano 3 minuti e mezzo più recupero la conclusione. Conclusione da parte di Mertens, mi sembra che fosse il 14. Mentre invece a Firenze i minuti alla conclusione sono 7. Ammonito adesso Eder nelle file della Sampdoria. Fiorentina 2, Sampdoria 1. Sampdoria che ha trovato questo gol, che tra l'altro non è neanche visto, di Gabbiadini. E ha rimesso in gioco la partita. Partita che la Fiorentina stava controllando praticamente senza problemi. All'improvviso è arrivato questo gol della Samp, che ripeto, devo ancora vedere, perché non ho visto la dinamica, non ho visto neanche l'azione, perché avevo giù il player in questo, proprio in contemporanea, tra l'altro, con il gol 3-0 della Juventus. Attenzione al Napoli, vediamo se il Napoli riesce a quantomeno rendere un po' più movimentati questi ultimi minuti di partita, che vedono la Juventus peraltro in 10 per l'espulsione di Ogbonna. Fermato Pogba, calcio di punizione in favore della Juventus. Accertiamoci tra l'altro che sia Pogba, dopo l'esempio di, che cazzo era, Gubbio, che partita era, non mi ricordo.
Gubbio Barletta.
Esce, intanto c'è un cambio nella Juventus, esce Fernando Llorente, autore del gol del vantaggio, viziato da una posizione di fuorigioco. Ed entra
comunque
Fabio Quagliarella. Dica.
Io comunque vorrei far notare una cosa.
Cosa, sì.
Che come un comunicato ufficiale.
Oddio santo.
Dell'entourage. Da parte dell'entourage della signora Barbara.
Non ho la musica da comunicato, purtroppo, ma comunque vai giù.
No, mi metto io, tranquilli qua.
Sì.
Allora,
okay, leggilo, io ti faccio la musica da comunicato, tu leggi, vai.
Esatto.
Vai.
Esprimiamo viva soddisfazione perché oggi non abbiamo perso punti dalla vetta e abbiamo addirittura guadagnato un punto.
Ma non direi. Questo comunicato stronzata, chi è che l'ha scritto? Attenzione, intanto la Juve in area di rigore.
L'ho scritto io per la mia bocca.
Sì.
Che si esprime per bocca, la bocca,
certo,
più bella del mondo.
Certo.
E quindi
che detta così è abbastanza ambigua come frase. Comunque, vabbè, lasciamo perdere, che è meglio.
Voi dovete capire che quella, che una donna così importante, così, sì, affascinante, così,
sì,
così.
Per me sei un senza palle.
Sì, anche secondo me. Anche secondo me.
Non dovete giudicarmi così, perché io sono un uomo che...
Fermati su uomo, che hai già detto troppo.
Che impone.
Sì.
Che però una donna che in questo momento sta prendendo e prenderà il potere del calcio italiano tra pochi anni.
Hai dimenticato di dire la squadra più titolata d'Europa.
Esatto, ma diventerà doppiamente titolata quando Barbara diventerà plenipotenziaria di questa squadra, perché,
sì,
voi non capite.
Conclusione intanto di un giocatore del Napoli, palla alta sopra la traversa, si ripartirà con una rimessa dal fondo, stiamo per entrare nel recupero. 3-0 per la Juventus sul Napoli. 6 occasioni di gol a 3 per la Juve, 10 di rimporta, 4 per la Juventus, 11 azioni in attacco contro 8 del Napoli. I numeri di questo successo, che è netto della squadra bianconera nei confronti del Napoli di Benitez. Benitez con la Juventus non aveva mai perso. Questa sera questa tradizione sembra destinata a interrompersi, anche se mancano 4 minuti alla fine, perché sono 4 minuti di recupero allo Juventus Stadium. Berami. Lancio lungo sulla sinistra per il numero 24, Lorenzo Insigne. Avanza Insigne, il pallone indietro per Higuain. Abbastanza nullo questa sera il numero 9, Hamsik. Cross verso il centro, Isla controlla il pallone con un po' di fatica, alla fine lo allontana, rimane comunque in attacco il Napoli con Hamsik. Sulla destra per Raul Albiol. Fermata l'offensiva del Napoli. Ancora Raul Albiol. Insigne. Albiol. Juventus che adesso è ben chiusa nella propria retroguardia, attendendo l'avanzata del Napoli. in area di rigore Berami, fermato, guadagna un calcio d'angolo la formazione napoletana, 1 minuto e 19 se n'è già andato nel recupero allo Juventus Stadium di Torino. Calcio d'angolo per il Napoli, battuto da Insigne. Insigne in area di rigore, il cross basso, la girata debolissima però da parte di Fernandez, la parata da parte di Gigi Buffon, che adesso con tutta calma va a rinvio. Cross di Insigne, girata di Fernandez, posizione peraltro era anche buona di Fernandez, con un po' più di forza magari la palla potrebbe, sarebbe potuta anche finire dentro. Costa che non è così, guadagna un fallo laterale intanto la Juve. 2 minuti di recupero se ne sono andati, ne mancano 2 alla conclusione. Attenzione intanto alla Sampdoria, Firenze, conclusione dalla distanza, palla che però esce lontana, molto lontana anzi dallo specchio della porta. Buona occasione per la Sampdoria con Zolek, rivediamo la sua conclusione, il tocco di Eder per lui, conclusione a girare da parte di Zolek, ma qua magari non si... beh no, era in diretta, sembrava uscita molto, molto di più onestamente, invece non è uscita di molto la palla di Zolek. Ne stiamo rivedendo i gol di questa partita. Llorente, la punizione di Pirlo e poi il numero di Pogba, che è sicuramente il gol della domenica fino a questo momento, insieme a quello di Conti, se l'hai visto, il secondo. Pallone che intanto è finito tra i piedi di Buffon, 1:15 la conclusione. Barzagli poi fa una vaccata e guadagna un fallo laterale il Napoli quando siamo a 1:10 dalla conclusione. Insigne la conclusione, Buffon allontana il pallone. Gran prova di Buffon quest'oggi, ha fatto un paio di parate molto importanti il portiere della Juventus, che sembra quantomeno aver superato i problemi di inizio stagione.
Sembra.
Calcio d'angolo per il Napoli.
Lungo.
Come?
Cammina ancora lungo.
Ah, perché te di dire. Stiamo comunque parlando ancora di uno dei migliori portieri di circolazione.
Salutiamo una Juventus che si ripropone per la lotta come favorita per lo scudetto.
Favorita non lo so.
La Roma quanto ha fatto?
La Roma ha pareggiato al 94esimo col Sassuolo, esatto. Nel senso che ha preso il gol da Sassuolo.
Questa flessione della Roma ripropone la Juventus come favorita.
Beh, è stata anche sfortunata la Roma, va detto. Però è anche vero che la Roma oggi al quinto del secondo tempo ha smesso di giocare. Inspiegabilmente sull'1-0 con Sassuolo, peraltro, cosa che mi ha lasciato molto
perplesso.
È finita a Torino, la Juventus batte il Napoli nettamente per 3-0.
Anzi, direi una Juventus che ha già vinto lo scudetto.
Sei un gufo di merda, lo sai? Siamo ancora intanto alle fasi finali di partita a Firenze. Mancano 2 minuti da conclusione del recupero, perché sono stati dati 3 minuti di recupero dal direttore di gara. Punteggio 2-1 per la Fiorentina. Sampdoria che si sta quantomeno facendo vedere, che ha preso molto coraggio dopo il gol del 2-1. Gol che, ripetiamo, è arrivato un po' dal nulla. E adesso Sampdoria che ha rischiato anche di andare vicino al pareggio nell'ultima azione. Si lamenta degli rossi mentre abbracci al centro del campo tra Bonucci, Conte e gli altri giocatori. Inquadrato Paul Pogba, autore del terzo gol della partita.
Vabbè, diciamo che poi ne approfondiremo anche noi come Inter usciamo vincitori da questa giornata.
Voi chi? Scusate.
No, noi Inter adesso.
No. Per la stronzata del Sassuolo.
A prescindere da quello che noi siamo noi
questo chi diavolo sarebbe? Guarda che non si è capito niente.
Cosa minchia idea?
Ma cosa minchia si capisce quando parla Fabio?
Ma niente.
Ecco.
Tutti quelli che dopo la nostra entrata con Sassuolo hanno detto
Sassuolo è scarso, tutti che giriamo attorno.
Sarà scarso, però
è scarso, però se fai giocare una squadra, fai attaccare una squadra 40 minuti, prima o poi il gol te lo fa, cioè matematico.
Da quel giorno ha fatto 10 punti Sassuolo.
Vabbè, grazie. 3-0. Lo credo. 10 punti, 10 giornate. Per una squadra che deve salvarsi.
La classifica del campionato dal giorno di Sassuolo Inter. No, per vedere.
Quale motivo dovremmo farlo?
Allora,
scusami.
Fabio, lo sai che io ti appoggio sempre. In tutti i tuoi viaggioni mentali io ti appoggio sempre.
Finisce a Firenze, intanto è finita a Firenze, la Fiorentina batte la Samp per 2-1.
Vuol dire questo ragionamento che hai appena fatto?
Ma perché ti voglio vedere, cioè vedere in qua, cioè vedrai.
No, vabbè, si diffonde intanto l'inno della Fiorentina a Firenze, l'audio che sentite arriva dallo stadio appunto Artemio Franchi, dove la Fiorentina ha battuto la Sampdoria per 2-1. Attendiamo più che altro l'intervista post gara da Juventus Napoli prima di fermarci e andare poi a prepararci per il pallonare.
Ha guadagnato 3 punti sul Napoli e comunque sì, in 2 domeniche ne ha guadagnati 4 sulla Roma, che se comunque dovesse continuare ancora questa
fase. Beh, la Roma oggi può dare la colpa solo a se stessa, se ha perso 2 punti, sì, perso due punti con noi, onestamente.
Se continuare ancora questa flessione verrebbe risucchiata anche lei.
Ah, sì, beh. Adesso, tra l'altro, Roma-Juventus quando è, tra l'altro? Non è tra molto,
No, Roma-Juventus è una delle ultime
Pirlo
giornate.
Vogliono trattare, quindi evito di riportarlo, insomma, perché del contratto ovviamente non se ne parla, quindi è inutile,
ma
giusto?
Comunque, ecco, allora, non è per portare sfiga alla Roma.
Zitto
però,
che c'è Pirlo, silenzio!
Però volevo parlare della partita, insomma. Abbiamo l'impressione che dopo quelle due sconfitte con la Fiorentina e col Real Madrid forse è scattato qualcosa, forse...
Conte che l'ha preso a calci in culo, giustamente.
A livelli pazzeschi.
Le sconfitte ci sono servite, però già a Firenze hanno fatto un ottimo primo tempo, anche i 20 minuti del secondo tempo erano stati buoni, poi ci sono stati quei 10 minuti strani che non riusciamo ancora a capire cosa è successo anche a noi. Poi tutto sommato la squadra ha sempre spesso un bel gioco, sempre in crescendo, adesso stiamo bene, dobbiamo solo continuare così.
Quando hai messo la palla lì sembrava che stessi per calciare un rigore, sembrava tutto scritto.
Ma no, calciato bene, è andata bene, sono contento del gol, ma soprattutto della vittoria che era importante, abbiamo dato un segnale importante al campionato, a quella che ci sta davanti, quindi siamo contenti.
Insomma, una serata perfetta perché avete recuperato praticamente quasi tutto lo svantaggio alla Roma, adesso potete un pochino riposare, insomma, alla ripresa del campionato che situazione si potrà vivere, perché insomma sembrava quasi non irraggiungibile per una Roma che tenesse un passo impressionante, invece adesso siete di nuovo tutte lì.
Sì, siamo lì, la Roma sta facendo comunque un grandissimo campionato come lo stiamo facendo noi a Napoli. Bisogna solo guardare noi stessi, cercare di fare partite sempre come quelle di stasera e vedremo che alla fine faremo sicuramente un grande campionato.
Grazie Andrea Pirlo, Maurizio.
Queste le parole di Andrea Pirlo, dicevi Mattia?
Che comunque, cioè, non è per portare rogna alla Roma o tutto il resto, però comunque era intuibile che la Roma magari avrebbe fatto una partita della Madonna e poi sarebbe quietata molto a livello di...
Beh, chiaro, non posso mica, arrivare a vincere 28 partite, cioè, quello è anche normale. Le statistiche
Della Befana.
Come? Giorno della Befana, dopo la sosta invernale?
La penultima del girone di andata.
Buono a sapersi. La prossima giornata invece c'è, che si giocherà tra 2 settimane. La Juventus va a Livorno, si giocherà domenica 24 novembre alle ore 15. La Roma invece giocherà lunedì 25 novembre alle 20:45 contro il Cagliari, partita che potremmo anche seguire onestamente, visto che è comunque la partita della capolista Roma-Cagliari lunedì 25, a meno che non abbiamo impegni di pay per view. Qualcuno mi dia notizie intanto.
Quanto?
Il 25?
Sì. Amica, 25,
sì, 26 ci sono le series.
E allora, no, se il 26 ci sono le series, no, 26 non è possibile, 24 se mai.
24, sì.
Intanto ho problemi di, come si chiama, di microfono più che altro, perché mi è saltato momentaneamente, l'ho sistemato. Avevo un problema di segnale di microfono, che adesso vedremo di risolvere più che altro nella pausa che ci prenderemo prima dell'inizio dei pallonari. Quindi ricordiamo i risultati: la Fiorentina ha battuto la Sampdoria per. Io non sento tra l'altro in cuffia in questo momento. Ho un problema di microfono che adesso vediamo di. Risolvere.
Allora, ti sentiamo, Eric.
No, eccoci qua. Sono io che non mi sentivo. Adesso ho sistemato la cuffia e mi risento di nuovo in cuffia. Senza troppi problemi. No, ma più che altro avevo un problema io di... che mi gracchiava moltissimo il mio parlato. Allora, Fiorentina batte Sampdoria 2-1, doppietta di Rossi sul calcio di rigore, gol di Gabbiadini. Juventus batte Napoli 3-0, Llorente, Pirlo e Pogba, questi sono i marcatori. Ci fermiamo adesso per un quarto d'ora circa, riprenderemo alle ore 23 su Radio Play Z e su Radio Stella New Generation con una nuova puntata di Pallonari, dove analizzeremo tutto quello che è successo in questa giornata di campionato. Grazie a Fabio De Nardi.
A tra poco.
Grazie a Mattia Di Noi.
Grazie a voi, ci sentiamo più tra poco.
E grazie ad Andrea Negro.
Grazie a voi, a dopo.
A più tardi alle 23 su Radio Stella New Generation e Radio Play Z con una nuova edizione dei Pallonari. Ancora una volta i finali, Fiorentina Sampdoria 2-1, Juventus Napoli 3-0. Grazie per averci ascoltato, a tra poco la linea torna a Radio Stella New Generation. A tra pochissimo, grazie.
Ciao.
Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.
Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Fin dall'inizio ho cercato un contadino che vive all'ombra di quella collina e che canta come...
Trattori, palmizio, meno c'è, meno si rompe.
Dopo le 23, buona serata da parte di Harry Ganzeri, buona serata agli ascoltatori di Radio Stella New Generation e anche a quelli di Radio Play Z collegati con noi in questa serata calcistica. Benvenuti in una nuova edizione dei Pallonari a nome, da nome di Harry Ganzeri, anche per Mattia Di Noi.
Buonasera.
Che
buonasera,
non vediamo, buonasera. Che non vediamo, quindi se può sistemare
come
la webcam.
Non mi vedi,
adesso, adesso sì, ti vediamo.
Okay, io vedo te invece frizzato, bellissimo. Eccoti qua.
Eccoci qua, eccoci qua. Bello. Buonasera Mattia, buonasera a Fabio De Nardi.
Buonasera a tutti.
Questo tono,
cioè,
questo tono funereo a cosa si deve?
Così.
Bene.
Sarà una tarda, sarà il fatto che comunque la squadra... Sarà il fatto che non mi vedo, come al solito.
Ecco, appunto.
Sarà il fatto che la squadra della mia amata non
sì.
ha...
Non ha brillato questo.
No.
Non ha brillato.
No, non è che non ha brillato, ha fatto proprio cagare. Sono cose un po' più diverse, onestamente.
Ma comunque rimane in tabella per andare in Champions League.
Sì.
E ha guadagnato un punto sulla Roma, quindi...
Ok, perfetto, va bene. Grazie Fabio.
Che è l'obiettivo della stagione, andare in Champions.
Eh beh sì,
esatto. Sì. Ma sapete che la squadra della mia adorata è io in quanto appartenente all'entourage.
Entourage di cosa? Mi scusi.
All'entourage di Barbara.
Mi permetta la domanda. Entourage di cosa? Detto
all'entourage
con...
di Barbara.
Va bene, va bene. Grazie Fabio. Grazie anche ad Andrea Negro. Buonasera Andrea.
Buonasera a tutti.
Un altro che non vediamo, tra l'altro.
Arrivo.
Appunto, con calma, perché ti devi mettere in.
Perché non siamo radiofonici.
Lo so, lo so. E Dulcis in fondo, parlando di persone che non vediamo, buonasera alla nostra Valletta. Nostra Valletta Elena Trovato, che non vediamo né sentiamo, magnifica. Tra l'altro.
Come non mi vedete?
No, non ti vediamo.
Adesso ti vediamo.
Neanche. No, non ti vediamo. Io non vedo nessuno qua in postazione. Vedo la foto di Mattia, vedo che adesso arriva.
No, la foto.
Come immagini? Adesso arrivi, Adesso arrivi. Non vedo Ena perché vedo il suo avatar, non vedo Fabio perché vedo il suo avatar, stesso discorso anche per Andrea che non vediamo. Funziona tutto questa sera,
Allora, posso dire che questa nuova versione di Hangout che fa cagare?
Sì, siamo non avrai obiezione da me su quello, carissimo. Adesso è arrivato Andrea. Purtroppo è l'ultima persona che avrei voluto vedere, però questo ci tocca, sfortunatamente.
Vabbè,
fate pure con calma. Tanto adesso devo mettere i gol. 370 310 9000 il numero di SMS e WhatsApp, 0142 27 60 94 la linea VoIP. Cancelletto punte di 100.
Abbiamo perso il vecchio.
Beh, quella è una buona notizia. Cancelletto punte di 100 oppure cancelletto pallonari per i vostri tweet. Come sempre cominciamo il nostro viaggio nella domenica calcistica, nel weekend anzi calcistico ormai da molti anni di Serie A, con la Goal Collection, ovvero tutti i gol realizzati questo weekend, compresi anche quelli dei posticipi montati a tempo di record, con il commento originale di Sky.
I pallonari!
Maxi Lopez! La riscossa del Catania parte dal primo gol in campionato dell'argentino ritrovato.
Jonathan cerca spazio per il cross. Fino in fondo Jonathan Bardi! Si fa gol da solo Bardi! 1-0 per l'Inter alla mezz'ora. Kovacic si libera bene di tre avversari. Kovacic poi per Nagatomo. Yuto Nagatomo per il raddoppio dell'Inter. 2-0. Ma tutti vanno a abbracciare il capitano Zanetti.
Guarda che speranza, Portanova! Angelo è in vantaggio con Daniele Portanova, la 29esimo minuto, si sblocca la partita. Palla dentro per Kuzka, di testa Kuzka! Ed è un grande gol di Kuzka, 2-0 per il Genoa.
Sale Florenzi, c'è vicino Pjanic, porta palla, lo scarica per lui, doppio 1-2, Florenzi in area di rigore, straordinario Pegolo, e poi la palla entra in porta, lo stesso, con l'autogol, il vantaggio della Roma. 94esimo, Kurtic la finta su De Rossi, mette il pallone in mezzo, sul secondo palo c'è la torre al centro, Floro Flores, poi la palla rimane buona ancora per Berardi, che fa 1-1 al 94esimo, il pareggio del Sassuolo.
Parte Conti col destro, Conti cade in vantaggio al 43esimo del primo tempo. El Kadouri allarga, entra in area di rigore immobile, prova il diagonale, rete, ha pareggiato il Torino al settimo del secondo tempo. Sul pallone c'è Kossu, il tocco per Daniele Conti, Conti in rete, Conti, doppietta per Daniele Conti, il Cagliari a 3 minuti dalla fine torna avanti.
Ancora Candreva, 50 metri di corsa per Candreva, prova a rientrare, Keita! 1-0, capolavoro di Keita e vantaggio Lazio. Lucarelli per il pareggio del Parma, 1-1.
Occhio che tira, Brivio va in porta e l'Atalanta passa in vantaggio con il gol di Brivio. Va sul sinistro, in mezzo c'è Bianchi, palla sul secondo palo, Cristaldo traversa, Bianchi si sblocca, Rolando Bianchi ancora contro l'Atalanta, sta diventando un incubo. Livaia alza la testa, va sul destro, prova Livaia, buca le mani a Curci, Marco Livaia al 48esimo, Atalanta 2, Bologna 1.
Attenzione, zona tiro, Isla c'è una direzione, palla vacante all'interno dell'area di rigore, la direzione della rete, Juventus in vantaggio, Llorente ancora lui. Ricorsa breve, parte Pirlo, palla che si possa, rete, 3 gol di Pirlo, alla 29esima il raddoppio della Juve. Vidal tra le linee, Pogba al volo, rete, un gol fantastico.
Parte Giuseppe Rossi che va in doppia cifra, decimo gol da stagionale, Fiorentina in vantaggio all'undicesimo minuto. Porca Valero, Rossi può caricare il sinistro, Rossi, che gol, doppietta di Giuseppe Rossi, una magia con il sinistro dalla distanza. Eder dentro Gabbiadini, la palla sul sinistro, Gabbiadini va a incrociare e riapre il discorso la Sampdoria. Sorpresa la Fiorentina in contropiede, Manolo Gabbiadini con il terzo gol in stagione, 2-1.
I pallonari.
E allora andiamo a ripercorrere tutto quello che è successo in questo weekend calcistico con i numeri, con i risultati, le classifiche, tutto quanto di questo del nostro campionato. Valletta, lei è pronta?
Prontissimo.
Ha studiato? No, ok, lo prendo come un no. Ma lei è veramente la valletta più sgamabile del mondo, probabilmente. Cioè, non c'è non credo ci sia un essere umano più sgamabile di lei. Cioè, lei
è
proprio. Lei sa cos'è lei, dottoressa Trovato? Lei è il sogno di ogni giocatore di poker. Perché sarebbe in 3 secondi un suo bluff sarebbe beccato.
Ma perché devi trattarla così male, poverina?
Perché è giusto così? Sta brava. Vabbè, comunque.
La notte del poker.
Esatto. Siamo pronti con i risultati. Siamo pronti con i risultati, Elena.
La cosa orrenda, perché
va bene. Andiamo a vedere i risultati di questa della 12ª giornata del nostro campionato. Prego, Elena.
Allora, Catania Udinese punta 1-0,
sì.
Inter Livorno 2-0, Genoa Verona 2-0,
sì.
Atalanta Bologna 2-1, Cagliari Torino 2-1, Chievo Milan 0-0, Parma Lazio 1-1, Roma Sassuolo 1-1, Fiorentina Sampdoria 2-1 e Juventus Napoli 3-0.
Voi non la vedete, ma sta leggendo, cioè ha proprio il foglio, si è proprio fatta gli appuntini, molto molto professionale. La nostra Valletta.
Sti cazzi, cioè che
ma infatti è un lato positivo, non volevo prendere in giro. Classifica della serie ho ben altri motivi per prendere in giro. La classifica della serie A.
Motivi di cui parliamo su WhatsApp.
No, ne parleremo tra poco dei motivi per cui possiamo prendere in giro. Prego Valletta, vada avanti.
Bello, ok. Allora, per classifica quindi, primo posto Roma con 32 punti,
sì.
Poi Juventus con 21, Napoli 28, Inter 25, Fiorentina 24, Verona 22, Genoa 17, Lazio Atalanta 16, Milan, Parma, Udinese e Cagliari con 13, Torino e Livorno con 12, Bologna e Sassuolo 10, Sampdoria e Catania con 9, Chievo ultimo con 6.
A me risulta il Cagliari a 11, ma magari mi sbaglio io più che altro come classifica. Ah no, perché il Cagliari ha vinto, giusto, quindi è sbagliata la mia classifica, quindi sì, è Cagliari 13 con il Torino.
È sbagliata la tua.
No, l'ho presa dal sito della Lega Calcio, adesso controllo un secondo mentre ritorniamo in onda. Allora, come classifica a me risulta il Torino, sì, il Torino ha 12 punti e il Cagliari 13, sì, è sbagliata la grafica, allora poi la sistemo tra qualche istante e poi la metto in onda correttamente. Nel frattempo, la classifica dei cannonieri, questa invece so che è giusta perché l'ho controllata prima.
Allora, al primo posto Rossi con 11 reti,
sì.
Poi Cerci con 8, Palacio, sì. Con 7,
sì.
Berardi, Calleon, Amsic e Tevez con 6, Denis, Gilardino, Higuain, Jorginho, Parolo, Poligno, Toni e Vidal con 5,
sì.
Alvarez, Candreva, Cassano, Conti, Di Natale con 4.
Perfetto. Più altri, più migliaia di altri giocatori a 4 reti, come per esempio Eder, che era a 4 gol la settimana scorsa, non ha segnato. Dica.
Vorrei fare notare che stasera sono stata costretta alla brandizzazione.
Perché? Ah, con la sciarpa del Catania? costretta dal suo gentil consorte, tra l'altro. Che è tifoso del Catania quanto, per la precisione?
Sei un ultra, praticamente.
Ah, un ultras? Beh, immagino allora contento della vittoria della formazione catanese ieri in anticipo. Intanto prima c'era Fabio che voleva mostrare un foglio, purtroppo non si è visto.
Non è che volevo mostrare un foglio, mi sono ritrovato qui il calendario della Croce Viola del mio paese.
Lo mostravi in camera? Per quale motivo?
In camera, ho detto, ce l'avevo qua, ho detto perché cazzo sono qui, invece è la calendario della Croce Viola, okay. L'ha messo qui a caso. Mm-hmm. Allora,
stavo controllando più che altro la classifica della Serie A, che dovrebbe essere però dovrebbe essere però, però giusta più che altro. E sì, infatti, perché stavo cercando di sistemarla per la grafica, perché comunque era effettivamente sbagliata la classifica che avevo io, perché manca, più che altro era poco aggiornata. Era effettivamente Parma, Udinese, Cagliari, Milan a 13 punti nelle zone medio-basse, Torino, Livorno a 12, e poi ci sono Bologna, Sassuolo, Sampdoria, Catania e Chievo, Verona.
Comunque sì, volevo dire ad Elena che in un indice Barbara che va da 1 a 10 oggi stai a 7.
Che tristezza veramente profonda.
Barbara,
fai veramente schifo. Cioè, fatelo
dire.
Io non
avevo capito che intendeva Barbara Berlusconi. Credevo Barbara tipo Barbaro 1.
Sì.
Non so per quale motivo.
Eccola la classifica di Serie A corretta. Roma 32, Juventus 31, Napoli 28, Inter 25, Fiorentina 24, Verona 22. Più che altro l'errore era dal Milan in poi. Milan 13 con Parma, Udinese, Cagliari, Torino, Livorno 12, Bologna solo 10. Catania sta solo 9, Chievo a 6 punti. Quindi questa è la classifica corretta del nostro campionato. Signorina Valletta, prima di congedarla, visto che probabilmente avrà di meglio da fare.
Adesso la battuta di Fabio, quindi ce la posso fare.
Sì, esattamente. Ha studiato, le ricordo che lei era.
E con questo scendi a 6.
Cavoli.
Le ricordo che lei è in debito con noi di una spiegazione relativa alla regola del fuorigioco. È pronto lei? È pronta lei per spiegarci la regola del fuorigioco? Sì, probabilmente è intervenuto il suo gentil consorte a spiegarmi. Comunque, prego.
Allora, sì. Allora, praticamente, quando c'è... Cioè... Sei il giocatore.
Già che quando
è già qui iniziamo che... male. Prego. Andiamo avanti. Cioè,
allora, com'era?
Comunque ti lascio finire la frase.
Già partiamo ancora
piango alla fine.
Esatto.
No, ce la posso fare. Cioè, era praticamente se l'attaccante supera l'ultimo difensore prima del portiere.
No.
E quindi,
no. Non è così. Cioè, non è. Detta così, è abbastanza, diciamo, non ambigua, però comunque è abbastanza incompleta. Comunque, per venirle in soccorso, siamo giunti praticamente alla conclusione, abbiamo trovato un metodo infallibile per spiegare a un essere come lei, cioè una donna, come la regola del fuorigioco, più che altro per poi, diciamo, per oltrepassare questo scoglio che comunque
momento,
è importante.
Momento.
Prego.
Ci sono donne che sono esperte di calcio.
Certo. Barbara Berlusconi non è una di queste. Comunque andiamo avanti. Dicevo, il metodo è molto semplice. Se nel momento in cui noi lanciamo a una donna un paio di scarpe in un negozio, lei lo prende e si trova oltre l'ultima cassa, quello è fuori gioco.
Cosa?
Aspetta, se tu prendi un paio di scarpe, lo lanci a una donna e nel momento del lancio lei è già oltre l'ultima cassa, è fuori gioco.
Però quella circolare numero 1 di quest'anno,
sì?
Se c'è una signora in mezzo che tocca volontariamente.
Esatto, bravo. Questa però è la variante, la regola semplice è quella che ho detto. Ha capito?
Adesso
non è difficile, non è complicato, onestamente.
Con le scarpe funzionava.
Più che altro è l'ultima cassa la discriminante che fa tutto in questa discussione. Ne è chiaro? Molto più semplicemente, per usare i termini calcistici, se nel momento di un passaggio da parte di un compagno, il giocatore che deve ricevere il pallone, che riceve anzi il pallone, si trova oltre l'ultimo difensore della squadra avversaria, quello è fuori gioco. Poi ci sono tutte le varianti del caso che servono solo a complicare la vita a gente come Negro e agli assistenti delle squadre incaricati alla direzione arbitrale di una partita. Però bene o male la regola è questa, mi corregga se sbaglio, dottor Negro.
È il penultimo difensore tecnicamente.
Sì, l'ultimo, sì, a parte l'ultimo difensore a parte il portiere, sì.
Okay.
Se vogliamo considerare il portiere un difensore, sì.
Però comunque... Il regolamento lo considera.
Sì, lo so che il regolamento lo considera, però per semplicità, comunque diciamo, per tutto semplicità, tutto. Diciamo che è l'ultimo difensore.
Vabbè, però
un tempo si diceva, correggimi se sbaglio, Andrea, un tempo diceva addirittura la linea immaginaria tracciata dall'ultimo difensore, cosa del genere, una roba assurda.
La linea immaginaria?
Una cosa strana.
Sì, una cosa strana, un tempo si diceva così. Va bene. Ma buono, dottoressa Trovato, lei rimane in collegamento o ci lascia?
se vi lascio vi saluto, quindi per adesso continuate.
È una bella frase, comunque vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti. Allora, prima posso di cominciare
dire, posso dire prego. Che è proprio è tutto bellissimo.
Sì,
tutto
sì, 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 proprio, è proprio, lei è perfetta per una trasmissione come questa. Cioè, lei è entrata perfettamente nel clima cazzaro, esatto, di questa trasmissione.
No, io non ho capito, però forse quando capirò.
Ok. Benissimo, non ci capiamo proprio minimamente. Allora, il nostro, come detto, è un clima cazzaro. Però prima di parlare di quello che è successo in questo weekend calcistico, con la nostra bene o male solita leggerezza, visto anche che siamo in collegamento con una radio di Salerno, che è Radio Stella New Generation, purtroppo la cronaca ci impone, Fabio, di parlare di quello che è successo oggi in Salernitana Nocerina, che è purtroppo una pagina davvero brutta del nostro calcio. Per chi non dovesse sapere cosa è successo, praticamente si è giocata oggi la partita tra giocata si fa per dire
giocata.
La partita tra Salernitana e Nocerina prevista per il campionato di Lega Pro, seconda divisione o prima, non mi ricordo, perché credo che fosse
prima
divisione, girone B, quindi praticamente è successo questo. Partiamo dall'antefatto. Agli ultras della Nocerina, comunque ai tifosi della Nocerina, è stata vietata dal prefetto la trasferta per seguire la partita appunto a Salerno per motivi di ordine pubblico, cosa che peraltro succede per 2000 altre partite all'interno, sì, all'interno del non solo del campionato di Serie A, ma nei campionati inferiori. Per protesta, cioè praticamente i giocatori o i tifosi della Nocerina ovviamente non ci stavano, vabbè, posizione comunque legittima. Quello che è un po' meno legittimo è quello che è successo questa mattina, quando i tifosi della Nocerina sono andati nell'albergo dove si trovavano a Salerno i giocatori della Nocerina e li hanno praticamente minacciati di... io ho letto addirittura di morte, voglio sperare che non sia questo il caso, però... Comunque ci sono state delle minacce.
Sono arrivate minacce molto pesanti.
Sì, mettiamola così, sono arrivate delle minacce molto pesanti nei confronti dei giocatori della Nocerina che, siccome non sono dei cuori di leoni, cosa peraltro comprensibile, onestamente, comunque tutti teniamo famiglia, alla fin fine non volevano scendere in campo. Alla fine, la partita era prevista peraltro come inizio alle 12.30, ora italiana, ora ovviamente... ora nostra sostanzialmente, con peraltro aggravante diretta televisiva dalla partita su Rai Sport 1. Sì. Cosa è successo? Praticamente la partita, i giocatori della Salernitana, che ovviamente erano ignari di questa situazione, sono regolarmente scesi in campo per fare riscaldamento. I giocatori della Nocerina no. Sono arrivati allo stadio in enorme ritardo, credo che siano arrivati intorno alle 12.20, si sono presentati in campo senza fare riscaldamento, perché alla fine la partita poi verso le 13.10 ha avuto inizio. La partita ha avuto inizio.
È iniziata alle 1.10.
La partita ha avuto inizio, però è diventata una farsa dopo pochissimi secondi.
Non possiamo postare qualche immagine almeno?
Sto cercando di vedere se c'è qualche immagine di quello che è successo. Però più che altro cercavo delle foto, non tanto immagini di movimento, perché magari sulle immagini di movimento possono crearci casini, ma delle foto non credo che ci siano grossi problemi.
L'unico video che c'è, che ho visto io, è quello della Lega Pro, e quindi...
Sì, quello ufficiale della Lega Pro, probabilmente ci daranno qualche problema. Ecco, magari possiamo andare su sullacittadisalerno.it, che è uno dei siti più importanti locali della Salernitana. Comunque, praticamente, cosa è successo? La partita ha avuto inizio. Dopo pochissimi secondi, dopo 30 secondi di gioco, tre sostituzioni, non una, non due, ben tre sostituzioni da parte dell'allenatore della Nocerina, contemporanee. E già qui la cosa è abbastanza strana. Quello che è ancora più strano è quello che è successo dopo, ovvero una serie di infortuni ai giocatori della Nocerina, ben 5 tra l'altro nel giro di 20 minuti. Ovviamente cosa è successo? Avendo esaurito le sostituzioni, la Nocerina non ha potuto effettuare più sostituzioni, quindi sostanzialmente i giocatori in campo sono rimasti sempre meno, da 11 a 10, poi 9, 8, 7, e oltre i 7, quando si è infortunato il quinto praticamente, l'arbitro è stato costretto a interrompere la partita. Ovviamente gli infortuni, se guardate anche le immagini, purtroppo, ripeto, non possiamo mostrarvi perché non le abbiamo, purtroppo comunque se le avessimo comunque avremmo problemi, forse avremmo delle immagini. Gli infortuni, anche per come avvengono a livello di dinamica, lasciano lasciano parecchi sospetti su quello che è successo. Più che altro lascia anche molti sospetti la giustificazione abbastanza puerile data dall'allenatore della Nocerina poi dopo la partita. Ha detto, sono tutti, non hanno fatto riscaldamento, si sono fatti male tutti, cioè 5 in 20 minuti, cosa che è abbastanza abbastanza bizzarra,
con tutto quello che vuoi, sono sospetti, sono infortuni che comunque alla fine sono stati, tra virgolette,
pilotati, cioè abbastanza, pilotati. È abbastanza una sceneggiata, mettiamola così, sì. Mettiamola così. Adesso vedo se riesco a mostrarvi le immagini dirette. Ecco, qualcosa già possiamo mostrarvi qua adesso. Purtroppo lo screen diciamo il software non mi dà una mano. Adesso però vedo di effettuare una scansione on screen. Ecco qua, queste sono le immagini della partita di oggi. Questo è il, diciamo, sono i giocatori della Salernitana che credo lascino il campo. Vediamo se ci sono altre foto della partita. Queste sono scene che sono avvenute negli spogliatoi. L'allenatore della Salernitana che abbandona il campo. Salernitana che onestamente qui è la vittima più della situazione, contando
certo,
anche,
certo.
anche i tifosi. Lo dice anche il nome, Nocera Inferiore. Questo è uno striscione che è stato esposto oggi dai tifosi della Salernitana. Questo è il momento del calcio d'inizio. I giocatori peraltro della Noceria hanno indossato una maglia con scritto rispetto per Nocera, perché non so se è una cosa che avevano solamente oggi, se è una cosa che avevano anche nelle altre domeniche. Questo è probabilmente una scena probabilmente del post gara, direttamente nell'antistadio. Praticamente si vedono i giocatori in tuta della Nocerina. Questo è il triplo cambio dopo pochi secondi da parte dell'allenatore della Nocerina. Poi credo che più tardi magari ci sono anche altre foto per quanto riguarda questa è una foto scattata fuori dallo stadio, anche se purtroppo non viene caricata. Quello sullo sfondo potrebbe essere il pullman di una delle due squadre, anche se fosse un po' troppo piccolino. Comunque no, è effettivamente il pullman della Nocerina, perché poi qui ci sono dirigenti della forza, si vede più che altro la maglia dietro di uno dei giocatori della Nocerina. Queste sono foto, ricordiamo, di La Città. Questo è uno degli infortuni presunti tali di uno dei giocatori della Nocerina. E basta, queste quattro cose, e poi si torna alla foto iniziale con i giocatori della Salernitana che lasciano il terreno di gioco. Tra l'altro cosa secondo me ancora più grave, o comunque ancora segno di un malcostume abbastanza brutto, i tifosi della Nocerina hanno poi festeggiato in piazza per quello che è successo. 100 tifosi della Nocerina sono andati a festeggiare nella città di Nocera Inferiore, venendo poi fermati nei loro festeggiamenti, chiamiamoli così, da un acquazzone che si è scatenato praticamente immediatamente sulla città appunto di Nocera Inferiore. Io qui chiedo l'aiuto più che altro di Andrea Negro, che comunque penso che abbia a che fare con queste realtà, magari non con le realtà del sud, ma non è una questione di nord-sud in questa particolare situazione. Credo che sia una questione più legata al cosiddetto calcio di provincia, anche se comunque parliamo di realtà come Nocerina, Salernitana, comunque in realtà non piccole, perché comunque Salernitana è stata in Serie A, Nocerina comunque è arrivata a fare la Serie B. Sono comunque... Noi ci stupiamo sempre di casi di questo tipo, però tu che sei comunque dentro il settore arbitrale, sono cose che comunque succedono spesso purtroppo nel nostro calcio, specialmente nelle zone piccole, tra virgolette, della nostra penisola, o sbaglio forse?
Io sinceramente, adesso è una cosa brutta da dire, diciamo.
Sì.
Credo che ai livelli... poi mi trovo a che fare io, che comunque sono livelli molto più bassi di questi,
sì,
qua si
certo.
parla di Liga Pro,
sì. che è il terzo, è il terzo livello per importanza del nostro campionato, del nostro calcio a livello di calcio
il
di club.
Il male delle squadre a livello ai miei livelli sono i tifosi.
Beh, anche non solo dal tuo livello, mi sa, io onestamente potremmo aprire una pagina legata al calcio anche di Serie A e di Serie B a livello di tifosi, ma io conto anche i miei, cioè conto anche i tifosi della mia squadra che è la Juventus, cioè onestamente molte delle uscite che hanno fatto i tifosi della Juventus sono assolutamente da censurare, non me ne vergogno a dirlo. Oddio, mi vergogno un pochettino dei miei tifosi, non tanto vergogno di quello che sto dicendo. Comunque andiamo avanti con quello che stavamo dicendo. Più che altro molti hanno invocato oggi anche la presenza dello Stato. Onestamente, cioè, non credo che debba essere questo episodio a dover richiedere la presenza dello Stato. Credo che la presenza dello Stato a livello di istituzioni, più che altro per cercare di dare un pochettino di tranquillità anche in quello che alla fine è un gioco, o comunque uno sport, con tutti gli interessi possibili e immaginabili. Cioè, mi sembra assolutamente inaudito che adesso, che comunque è una cosa, ripeto, che è già successa, perché comunque quest'anno abbiamo avuto il caso di Felice Evacuo, che è andato a salutare che è stato, adesso, però Evacuo gioca nel Benevento, sbaglio?
Sì.
Ecco. E Vacco è andato a salutare i suoi ex tifosi.
No, Vacco della Nocerina.
Ecco, appunto.
Contrario, giusto.
Ecco, Evacuo, che comunque che era andato a salutare i suoi ex tifosi, ed è stato praticamente costretto a lasciare la squadra da parte dei suoi tifosi, giusto per aver salutato i suoi ex tifosi. Io onestamente credo che siamo arrivati a un punto in cui è anche ora, secondo me, di varcare una linea praticamente tra squadra di calcio, giocatore e tifosi, perché non è possibile che un giocatore rischi l'incolumità per giocare una partita di calcio, per cui probabilmente prende dei soldi, però comunque contando che parliamo di Serie C, non è che stiamo parlando di somme che cambiano la vita, onestamente, è un lavoro come un altro, anzi credo che i giocatori di Lega Pro molti abbiano anche un secondo lavoro, giustamente, perché comunque, ripeto, le somme in gioco non è che magari un evacuo che ha avuto anche trascorsi a livelli importanti, magari no, però comunque molti dei giocatori, anche della stessa Nocerina, non penso che abbiano uno stipendio così elevato, onestamente.
Io però posso mettermi. Credo sinceramente che si possa vivere giocando a calcio.
A questi livelli, in Serie C magari no, in Serie B già sì.
In Serie B, secondo me.
Beh, dipende dalla realtà, ovviamente.
Io sì, però posso fare due
prego.
Secondi.
Prego, prego, prego.
Il diavolo, no, non ovviamente dalla parte della violenza.
Prego, prego, vai pure.
Onestamente io penso che il problema si sarebbe potuto risolvere alla fonte, nel senso, io sapete che dice sempre la felpa che porto, ho avuto comunque dei trascorsi anche se a livello di basket in questo mondo,
sì, certo, sì, okay. Quindi, in una realtà sottolineiamo che quella del basket è enormemente più felice rispetto a quella del calcio,
esattamente, enormemente,
cioè,
più felice,
gli unici casini che mi ricordo nel basket casini gravi, diciamo, al massimo sono venuti a Bologna, perché comunque c'era la rivalità tra la Fortitude e la Virtus,
assolutamente. Dei grandi scontri, diciamo, anche non ci sono mai stati.
Sempre. Cioè, per dire, anche tra Milano e Cantù, che non si stanno, sì, certo simpatiche, non credo che siamo mai arrivati oltre un certo livello. Cioè, comunque.
Un accoltellamento, ma lì per cause, diciamo, un po' strane.
Ok.
Però,
non si parla mai di giocatori, a livello di giocatori.
No, no, no. È quello.
Più che altro.
Ok, sì. Beh, sì, infatti.
A parte quello, diciamo, non ci sono mai stati grossi incidenti, mm-hmm, nel basket. Ma a prescindere da questo, io penso che probabilmente il problema si sarebbe potuto risolvere alla fonte. Io credo che i divieti non sono mai bene, nel senso, se tu vieti una trasferta, se tu vieti qualcosa, il problema non lo risolvi ma lo amplifichi, perché non permetti mai di crei sempre problemi, perché il divieto dà all'opportunità, soprattutto alle frange più violente che ci sono negli ultras, perché gli ultras essenzialmente sono composti al 99% di tifosi, tra virgolette, normali che seguono la strada, ma poi l'1% chiaro che ci sono degli esaltati.
Più che altro il problema degli ultras, è vero quello che dici del 99%, però è anche vero che mai come in questo caso è giusta l'espressione l'1% guida tutti, perché comunque cioè nel gruppo c'è comunque la c'è comunque, come posso dire, c'è comunque la essendoci il gruppo, c'è il gruppo si fa forza e chi guida il gruppo purtroppo l'1%.
Non gli devi dare la l'opportunità di scendere la scena.
Ho capito, ma se c'è un rischio concreto, cosa fai? Gli fai comunque arrivare a Salerno con magari anche la possibilità che vadano in mezzo delle persone che non c'entrano un cazzo?
No, più che altro dovresti dispiegare un numero di forze dell'ordine in
incredibile. Ok, quello sicuramente. Siamo pienamente d'accordo, però non è che puoi mettere 4.000 agenti per sanità non serina, cioè mi sembra anche abbastanza esagerata una cosa di questo tipo.
Piuttosto che fare un lavoro del genere, io preferisco vietare la trasferta.
È molto più facile. Poi
se ne facciano una ragione.
Esatto, cioè è sicuramente più facile, non lo metto in dubbio, però è anche vero che probabilmente è la soluzione meno dispendiosa anche a livello probabilmente economico, perché comunque i poliziotti anche a Salerno non è che siano infiniti, non è che ce ne siano 20.000, cioè non è che puoi chiamare l'esercito per una partita di calcio, mi sembra anche abbastanza ridicolo.
Io vi giro la domanda, si ripresenta il problema, questa è solo la gara d'andata.
Al ritorno vieti la trasferta ai tifosi di Salerno della Salernità, mi sembra molto semplice.
E chi vi dice che non succede la stessa cosa?
Lo so, però non è che puoi permettergliela, cioè, contando anche il precedente, non è che puoi permettergliela a questo punto. Cioè, la Salernità non ha fatto niente, anche comunque giocavano in casa. Più che altro, il discorso è questo. Tu mi vieti la trasferta, magari i tifosi della Salernità, dubito che però vadano a sfogarsi con i giocatori e a dirgli voi non scendete in campo. Poi magari se si dà cosa si ripete, ovviamente facciamo un discorso a parte invertita al ritorno. Però adesso sarà, adesso voglio vedere come la sistemano, comunque giusto, il dubbio quantomeno, quantomeno legittimo. Di certo siamo, lo diciamo un po' troppo spesso, che siamo arrivati a un punto di non ritorno, però più diciamo che siamo arrivati a un punto di non ritorno, più la volta dopo il limite viene comunque valicato e viene comunque posto un nuovo limite. E ora credo anche che magari le istituzioni, perché comunque credo che anche i poliziotti non siano contenti di una situazione di questo tipo, perché comunque la maggior parte degli agenti che va dentro in uno stadio la domenica pomeriggio lo fa rischiando seriamente la vita, spesso anche per somme assolutamente miserrime, per non parlare degli steward che forse che sono ancora più ancora forse più messi a rischio rispetto rispetto ai poliziotti, perché almeno i poliziotti hanno comunque, anche se molte volte non basta, hanno comunque una tenuta antisommossa. Gli steward manco quella, e gli steward probabilmente sono i primi che le prendono dentro uno stadio di Serie A, per cosa poi per una partita di calcio in primis, e comunque per un rimborso veramente minimo. Comunque, a parte questo, vediamo che succede al ritorno. Dicevo, per quanto riguarda il limite, e ora forse che qualcuno intervenga a questo punto, perché insomma, perché se una cosa succede qui in Lega Pro, poi ci si mette poco affinché una cosa succeda ai piani alti e si arrivi poi sempre più in alto. Perché comunque, nel momento in cui tu dai, è il caso del discorso di dare un dito e fargli prendere un braccio, se tu gli dai questa possibilità, se tu consenti che una cosa del genere succeda, ci si mette un attimo affinché, come la cosa è successa in un posto, si ripresenti poi in un altro posto, e poi in un altro posto, e poi in un altro posto, e poi in un altro posto. Veramente è una cosa, è un precedente molto pericoloso. Attenzione, perché bisogna anche vedere, tra l'altro, attenzione Fabio, tu hai detto giustamente il discorso della gara di ritorno, bisogna vedere se la nocerina ci arriva alla gara di ritorno, perché a questo punto il dubbio è legittimo, contando anche che la Lega Pro si costituirà parte civile a questo punto, per quello che per
la Lega Pro ha detto che sarà parte civile.
Io onestamente fossi a parte che i dirigenti della Nocerina sono tutti dimessi oggi, quindi
sì, quindi potrebbe sparire domani,
esattamente, cioè poi se la Lega Pro in settimana decide per radiare la Nocerina dal campionato, cioè escludere la Nocerina dal campionato di quest'anno, il problema per il ritorno automaticamente non si pone. Perché comunque qui mi sembra che ci siano anche, ripeto, sono responsabilità comprensibili da parte dei giocatori, però comunque anche i giocatori penso che dovranno pagare, perché comunque la messa in scena che hanno fatto oggi a Salerno onestamente credo che meriti punizione, tanto quanto merita punizione tanto quanto meritino punizione quelli che sono andati in albergo oggi a minacciare i giocatori della Nocerina. Perché è anche facile dire a un certo punto i giocatori potevano rifiutarsi, però, ripeto, non tutti hanno il coraggio, non tutti hanno la forza di opporsi. Io onestamente non me la sento di prendermela più di tanto con i giocatori. Però è giusto che anche loro si assumano la loro responsabilità per quello che hanno fatto in campo, che comunque è un caso molto grave ed è un caso che va onestamente punito, secondo me. Tutto qua, questo è il mio punto di vista. Sono stati obbligati dalla dirigenza.
Hanno parlato col prefetto.
Sì.
E perfetto, li ha rassicurati. A questo punto scendi in campo e ti fai 90 minuti.
Esatto.
Non vedo il problema, sinceramente.
No, ripeto, mi ripeto ancora una volta, non li biasimo, però onestamente la messa in scena era decisamente evitabile nei modi, più che altro. Non vuoi vincere la partita, non fai una scena di questo, cioè non vuoi giocare la partita, non fai una scena di questo tipo. Comunque, vediamo che succede. È una scena, è una cosa molto brutta quella che è successa oggi pomeriggio. Oggi è ora di pranzo, anzi a Salerno. Abbiamo cercato tra l'altro di metterci in contatto con direttamente gente che ha visto la partita oggi pomeriggio, anche magari dei giornalisti direttamente di Salerno. Purtroppo per motivi tecnici non ce l'abbiamo fatta. Speriamo di avervi magari in un'altra occasione. Speriamo più che altro di avervi un'occasione più felici. Cosa che questa sfortunatamente non è stata. Ci scusiamo anche per il salto che adesso faremo, perché comunque è un salto decisamente netto. Passiamo però a cose fortunatamente più allegre. Ritorniamo al nostro solito clima che meno male caratterizza la nostra analisi delle partite di calcio.
Non è che possiamo solo parlare di tragedie.
No, perché poi non è una tragedia, perché comunque non è morto nessuno, fortunatamente.
No,
è comunque una pagina brutta, onestamente, di quello che alla fine è uno sport. Con tutti gli interessi in gioco, onestamente un caso di questo problema. Tipo lascia molto l'amaro in bocca.
Il problema è sempre lo stesso, è l'estremizzazione di una cosa. Quando tu porti una cosa che dovrebbe essere un passatempo a diventare una cosa estrema, che è dovuta anche al fatto che non è solo cioè anche i tifosi sono dei coglioni obiettivamente, e non è che, e adesso l'ho detto chiaramente, cioè non è che posso dirlo, i tifosi sono dei coglioni, però comunque, cioè, sono tante le colpe, non è che sono solo i tifosi, perché comunque ci sono i tifosi sono anche, anche come si dice, sono anche spinti da altre cose. Mm-hmm. Però cioè, il fanatismo è sempre sbagliato, ma su quello non è che possiamo farci molto. Il problema è che quando sei una testa di cazzo, purtroppo le cose succedono.
Ma ripeto, non è una questione di...
Già abbiamo gli esempi con le squadre più grandi. Con le squadre più piccole c'è ancora più questo cameratismo e questa deficienza totale nella tifoseria, che non riesco proprio a capire. Però io non sono un tifoso, quindi parlo proprio da esterno io di queste cose.
Dicevi, Elena?
Posso dire una cosa? Comunque credo che, cioè, questa cosa sia successa proprio perché la squadra era piccola, perché la tifoseria è piccola, insomma, cioè hanno questo atteggiamento.
Ma non è poi così piccola, è quello il discorso, non è poi così piccola la nocerina, perché comunque parliamo di una società che in passato ha fatto la Serie B. Quindi comunque non parliamo di una società piccola, nell'ambito della Lega Pro non parliamo di una società piccola, tutto sommato, eh.
Ma addirittura questo costringere a non giocare una partita, non penso che possa arrivare così, perché è proprio quando è più piccolo al gruppo che, diciamo, no, io finiscono di più, eh.
Io credo che, come si chiama, non mi viene una parola, non è che se fosse stata una realtà superiore probabilmente non sarebbe successo, perché l'ho vista più come una ribellione nei confronti del divieto che proprio contro la squadra. Cioè, ed è una cosa grave, onestamente. Comunque, vedremo adesso se ci saranno provvedimenti, perché comunque, ripeto, io credo, trovo semplicemente inaudito che un giocatore a qualunque livello non possa svolgere il proprio lavoro con tranquillità, in quello che è un lavoro, ma che comunque alla fine è uno sport, è un gioco, con tutti gli interessi che ci sono in gioco, che possono esserci, anzi in gioco, questo non mi nascondo dietro un dito, però onestamente avrei preferito che una scena come quella che è successa oggi a Salerno non succedesse mai. Comunque, torniamo a quello che è successo sui campi di Serie A, fortunatamente, che sono dove sono successe cose più allegre, e torniamo anche alla nostra analisi a cuore leggero di quello che è successo in questo weekend. Fabio, quest'Inter che in una partita non bellissima, onestamente, ha avuto ragione del Livorno.
Dai, alla fine, cioè, è una delle due squadre che uscite veramente vincitrici da queste... delle squadre principali che è uscita vincitrice da questo turno di campionato.
Sì.
Abbiamo guadagnato 3 punti sul Napoli.
Mm-hmm. E questa è una notizia buona per l'Inter.
È un'ottima notizia, e 2 punti sulla Roma.
Mm-hmm.
Che questa è una notizia insperata, perché comunque la Roma, dopo l'inizio shock, alla fine...
La Roma nessuno pensava che perdesse punti, esatto. contro Sassuolo.
Se la Roma dovesse stabilizzarsi e tornare, diciamo, più consoni a quello che è la sua forza, diciamo,
sì,
e quindi venire risucchiato nel gruppo, diciamo che questi comunque sono 2 punti guadagnati. Dai, a 3 punti dal Napoli, a 7 dalla Roma, con cui comunque abbiamo uno scontro diretto pesantemente sfavorevole e credo non rimontabile a Roma, quindi comunque sono 7 punti e mezzo, diciamo. Comunque però è abbastanza importante, quindi sì, diciamo è un successo abbastanza importante.
Sì.
Che comunque mi lascia fiducioso, anche perché per la seconda volta di seguito non abbiamo preso gol. Segno che comunque, nonostante l'assenza di Campagnaro, su cui dovremmo aprire un capitolo a parte,
perché la storia è abbastanza particolare, quella di questa situazione tra Campagnaro, l'Inter e la nazionale argentina.
Allora, l'apro subito la faccenda di Campagnaro.
Prego.
Secondo me Campagnaro è la classica vicenda di un ragazzo che ha 33 anni, ha giustamente l'ambizione di giocare i mondiali, perché comunque, sai, a 34 anni non ha mai avuto questa opportunità lui.
Sì.
Ce l'ha probabilmente da titolare, se la trova, e probabilmente queste convocazioni probabilmente sono fondamentali. Il problema è che non vuole perderla e sa che probabilmente ha subito anche un ricatto anche abbastanza bieco da parte di Sabella, come cazzo si chiama?
Quello che è, sì, vabbè, ci siamo capiti.
Esatto, Sabella, lo diciamo in italiano.
Ci siamo capiti.
Che praticamente gli dice sei sano, però sano non è, perché comunque nell'ultimo mese niente non ha giocato, e quindi diciamo è stato un ricatto, e quindi lui praticamente deve andare fino in Argentina per farsi certificare il fatto che, non, che è sano o meno. Uh-huh. E quindi è una cosa, non è una bella vicenda quella di Campagnaro, diciamo.
No.
E vabbè, tornando all'Inter invece bene, perché comunque un Inter che anche in una serata non esaltante come quella di ieri, però riesce a portare a casa il risultato, quindi sta sempre più assimilando, diciamo, il credo di Mazzarri, una squadra concreta, che sì, questa è la cosa che
conta di più. Andiamo dunque a rivivere
due cose importanti, brevi. Sì. Ieri, vabbè, si spera l'ultimo, perché è un mese che stiamo facendo i tributi a Moratti.
Sì, però, è vero.
Però vabbè, questa è sicuramente la sua ultima partita.
Sì, perché poi la prossima c'è l'Udinese, dovrebbe essere il debutto, diciamo, di...
Sì. Sì,
Toira, che dovrebbe essere a San Siro.
Durante la sosta, il 25 mi sembra, no, il 22, il 23, quando è previsto il closing proprio ufficiale.
Venerdì 22 forse.
Esatto, quindi è proprio ufficiale il passaggio di proprietà, quindi diciamo sarà una svolta epocale, perché praticamente non è la prima volta che l'Inter è nata come squadra ad azionariato di maggioranza straniero. Sì. Però diciamo che è una svolta comunque epocale, perché dopo tanti anni l'Inter, diciamo, passa da una maggioranza, diciamo, non solo italiana ma proprio milanese, a un azionariato proprio estero. E poi il ritorno in campo di Averzanetti, che subito ha fatto capire che 40 anni ancora, diciamo, di voglia ne ha.
Sì.
Con correlazione da cui è nato il 2-0, quindi un bentornato, un applauso.
Assolutamente, sì.
Diciamo che se c'è un Highlander nel calcio italiano, quello
sicuramente è Averzanetti. Andiamo a riascoltare quello che è successo ieri in Inter Livorno nella radio cronaca, nella telecronaca, anzi, di Filippo Tramontana in diretta stadio.
Gol! Gol, 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 gol! Autogol! Autogol! Papera di Bardi! Papera di Bardi! 1-0 per l'Inter! Gol! Diciamo che il cross è di Jonathan dalla destra. Jonathan arriva fino in fondo, cross in mezzo sul primo palo, sembra una palla assolutamente
degli alcolizzati,
perché sì, sul primo palo non c'è nessuno dei giocatori dell'Inter.
Beh, dovessimo vedere chi è sopra in quello studio, non finiamo veramente più.
Non credo che verrà là. Questo è autogol del portiere. Questo è autogol di Bardi.
Giocando bene ancora Jonathan.
Dovete ringraziare Bardi. Dovete ringraziare Bardi.
Jonathan.
Dovete ringraziare Bardi.
Come ha fatto?
Vergogna.
Crudelia l'ha di predivisa.
Vergogna.
No, c'ha la camicia a righe, mi sa. Non è la camicia di Crudeli. No, è la cravatta più che altro che è diversa di Crudeli rispetto a quella di Pre. Che immagine veramente schifosa. Questo è il gol di Inter Livorno, il primo gol, più che altro il cross basso, e guardate la papera da parte di Bardi.
Jonathan era uno di quelli di che Corno diceva che era una pippa. Lui è al bar.
Corno, hai sentito?
Te l'ho già detto,
no, siccome
l'hai detto a me,
che la Nitasi non giungono in cielo.
Sì, era quello che lui al bar erano due pippe, perché li hanno acquistate? Queste pippe,
questo qua lui racconta soltanto delle cretinate.
Io le cretinate, io racconto quello che dicevi tu.
Ma tu sei un povero pirla,
e
che
te invece che cretinate. Sei peggio,
hai capito?
Sei peggio di un pirla.
Sì, sarò peggio,
sei,
ma tu
peggio, sei peggio di un pirla.
Tu sei,
peggio.
Tu hai vinto l'Oscar.
Sì,
ma tu sei sette cerimoni.
Due vecchi al bar.
Beh, ma è quello che è.
Due vecchi al bar dopo che uno dei due non ha giocato il sette bello al momento giusto.
come mancano i bicchieri di vino alle bestemmie.
Cornetto! Carlo! Ringrazia Bardi!
È spiritoso questo tifoso da casa.
Ringrazia Bardi, corno! Di grazia Bardi!
Tra l'altro abbiamo rivisto adesso la...
Grazie Bardi, dillo! Pallone per Nagatomo, il destro! Ed è gol! Iuto! No!
La montana
bianche sul 2-0 della finale di Champions League.
Chiudiamo la partita al minuto 40. Aiuto Nagatomo, aiuto Nagatomo. Ma bravo anche Kovacic, eh?
Sì, grande
bravo
azione.
Bravo anche
questa.
Kovacic.
Guarda se non c'è l'errore di Bardi.
Centrale, papra di
è un tiro centrale. Ha commesso un errore Bardi.
Sai dov'è l'errore? Nella tua testa. C'è
ah, ecco.
Ma da mo' anche.
Pontefice Massimo.
Anche
Elio
Giuliani
Carna.
Annuiva.
Carna.
Errore di Bardi anche per te, Claudio?
No, è errore di Bardi. Il tiro centrale c'era sul piede.
Per me no, assolutamente.
Ecco qua.
È tutto bellissimo.
Che tristezza.
Mamma mia.
Sì.
Ma non hanno vinto la...
No, hanno battuto il Livorno per 2-0, quindi una partita peraltro di una bellezza raccapricciante. Avevamo un nostro amico che è andato allo stadio e ha detto che si stava addormentando anche lui durante la partita, ed era allo stadio. E ciò è tutto dire. Va bene, questo è Inter Livorno, rivista da Diretta Stadio, non è, come detto da Fabio, non è l'unica squadra che... anzi, non è l'unica squadra che... è andata bene in questa giornata delle grandi, l'altra è la Juventus che ha battuto per 3-0 il Napoli con un gol, il gol dell'1-0 viziato in una posizione di fuorigioco di Llorente, però fortunatamente per la Juventus e per i tifosi.
Netto.
Come?
Posizione di fuorigioco netto.
Sì, 21 centimetri, non è una posizione di fuorigioco, fuorigioco clamorosa, si può sfuggire a 21 centimetri.
21 centimetri sono delle dimensioni abbastanza notevoli.
Delle dimensioni tipo Rocco Siffredi.
Sasha Gray 21 centimetri non li guarderebbe neanche, se mi si concede la battuta, che peraltro non è mia. Però, comunque, può capitare un errore di questo tipo. Forse già un metro avrei già capito.
È vero che le
comunque ne abbiamo fatti altri due, cosa rompete le balle? Cioè, ne abbiamo fatti altri due, state bravi.
Allora, cosa Fabio, cosa?
No, chiedete le mie fans.
Senti Elena, fans. Appena sente parlare di 21 centimetri, sbuca immediatamente.
Strano,
insomma, allora, se ne va anche a cercare a un certo punto, dottoressa, ha trovato le battute, mi permetta. Comunque.
Questa è la Punum Run a livello di battuta.
Sì, insomma.
Allora, una certa BB mi dice: come fai a non vedere 21 centimetri?
Che se lo dice lei, insomma, direi che possiamo portarla a casa. Comunque, dicevo, al di là del gol in fuorigioco di Llorente, comunque, fortunatamente per la Juventus, di gol ne sono arrivati altri due, ovvero quello di. Come si chiama? Quello di. Mi viene la parola, quello di. Oddio, chi ha segnato? Di Pirlo su calcio di punizione e di Tevez su calcio... Di Pogba, sì, giusto. Sto parlando, è l'ora. Pirlo su calcio di punizione e Pogba con un gran bel gesto atletico. Questo è quello che è successo in Juventus-Napoli. Napoli...
Era difficile perderle.
Come?
Il Napoli non ha giocato.
Sì, non assolutamente una bella partita. Non assolutamente una bella partita da parte.
Ricordiamo che tutti questi giocatori diverranno palloni d'oro ad onore nei prossimi.
Sì, certo.
Le prossime ore.
Esatto.
Parliamo invece della Roma che non è andata oltre l'1-1 con il Sassuolo. Roma che onestamente ci ha messo molto del suo, secondo me, oggi. Oggi pomeriggio per complicarsi la vita.
Allora,
prima della Roma posso dire una cosa?
Prego.
Buonanotte.
Buonanotte Elena, ci sentiamo.
Ciao.
Ci sentiamo ciao. Presto, buonanotte ciao. Elena. Ciao, ciao. Dicevi Mattia?
No, allora, io non ne capisco molto di calcio, quindi cioè, in effetti mi chiedo sempre perché io sono qui, a differenza... magari gente che ne
Mattia,
capisce.
Basta la telecamera, sembri pentiti quando non li vogliono identificare. Ecco, yeah. Grazie.
Sto giocando a Batman, è un po' alto.
Ok,
grazie,
perfetto.
Grazie, intanto 30 secondi, cosa stavate parlando?
Stiamo parlando della Roma.
Dicevo, più che altro io mi chiedevo una cosa.
Sì.
Ma non era abbastanza prevedibile capire che la Roma forse non avrebbe tenuto, cioè non è forse che la Roma veramente...
Beh, dai, ha pareggiato due partite, dai, cioè,
non riesce più a tenere il ritmo.
Dai, ma no, ha pareggiato due partite, stiamo calmi.
No, no, ma io vorrei mettere la battere il codo. Sono con chi è che ha pareggiato la Roma, scusate?
Col Sassuolo.
Ecco.
Il Sassuolo. Sì, non spacciamo il Sassuolo per il Real Madrid, giusto perché ha pareggiato col Napoli e con la Roma e voi gliene avete fatti sette.
Non cioè, doveva essere asfaltato da tutta la Serie A il Sassuolo.
Beh, terz'ultimo, non è che stiamo parlando di uno squadrone alla fin fine, eh. Stiamo parlando del Sassuolo.
Sarebbe salvo oggi.
E lo direi anche se la Juventus perdesse punti con questa squadra di percottari del calcio. Forse c'è il problema del Sassuolo, che sai qual è? Che è scarso, però ce ne sono anche di più scarsi in Serie A. Tipo il Bologna, per esempio, che oggi, nonostante sia tornato al gol il re di morto Rolando Bianchi, oggi è riuscito comunque a perdere con un gol di Livaia, guarda caso un ex giocatore dell'Inter, che voi non vi siete tenuti, però vi siete tenuti Palacio, che almeno quello è l'unico forse che vi sta tenendo a galla, a parte i portieri altrui, come nel caso di ieri del Livorno. Comunque...
comunque sempre loro.
Come?
Che è comunque sempre
certo, se fosse successo alla Juve, avanti. Fa una vaccata al portiere del Livorno, che guarda caso è dell'Inter, tutto normale. Ma invece
sì,
si scherza,
va bene, ma voi adesso fate i complottisti, cioè dai.
Ma da figurati se ci credo io a questa cosa. Perché, ma scusa Mattia, perché secondo te io ci credo a questa roba?
Sì, perché te ci credi, lo so.
No, che non ci credo,
niente, ma lo so che ci credi.
Se fosse stato a parti invertite, il Sor Denardi, presunto onesto di sta coppola di non so cosa, no, sarebbe partito in quarta con la sua foto di Bonolis dei miei coglioni, se mi si passa l'espressione.
Allora, la foto...
l'ho detto apposta perché sapevo che la metteva.
Eccola qua,
lo dicevo io, l'ho detto apposta.
Ogni volta che invochi Bonolis vorrei picchiare tu, Fabio e Bonolis.
Perché io? Non l'ho invocato io.
Perché lo invochi, te, e adesso attacca su col tribunale degli onesti.
Di sto cazzo, esatto.
Allora, già che parti qua a mettere in dubbio il tribunale degli onesti.
Beh, scusi, ci biasima anche.
No, non vi biasimo, perché fate
schifo. Allora?
Voi,
e allora?
Perché voi siete dei faziosi di merda.
Certo.
Che rifiutate la bontà e la verità del Tribunale degli Onesti.
Sì.
Il Tribunale degli Onesti vi controlla sempre.
Esatto. Con Papa Paolo I che un giorno Papa Paolo I vi punirà per i vostri peccati.
Sì, sì. Papa Paolo B, per la precisione, non Papa Paolo I, dove la B sta per bene! Possiamo proseguire, grazie. Allora, dicevamo, che cazzo stavo dicendo? Non mi ricordo più. Parlando della Roma, ecco, dicevo, la Roma, secondo me, ci ha messo molto del suo oggi a pareggiare questa partita, perché comunque nel secondo tempo in particolare ha lasciato troppo campo al Sassuolo. È onestamente una cosa che non mi riesco a spiegare da parte della formazione di Garcia, non mi riesco a spiegare neanche da parte dello stesso Garcia, che tutto mi sembra tranne che è un cretino, onestamente, dal punto di vista tattico, e lo ha dimostrato ampiamente nelle prime 12 giornate di questo campionato. Garcia ha anche detto, tra l'altro in conferenza stampa, ha detto troppi errori. Se sbagli troppe occasioni poi può succedere di tutto. Quando si vince solo 1-0 la disamina dell'allenatore giallorosso dopo il secondo pari di fila, lo possiamo prendere direttamente dalla Gazzetta dello Sport, non si è tranquilli in campo. Noi fuori siamo tranquilli, siamo ancora primi, abbiamo giocato bene, questo è l'importante. Poi non dimentichiamo i tanti infortunati in attacco. Va anche detto che gli Aic si è divorato abbastanza un gol fatto, quindi tra l'altro il tema dei gol fatti che ritroveremo poi più tardi nella partita tra Chievo e Milan. Tante le occasioni oggi non sfruttate dagli Aic, è forte, non ha avuto la fortuna di segnare, ma il suo merito aver creato occasioni pericolose. È un grande futuro, ha fatto una grande gara ma non eccezionale, visto che non ha trovato la rete. Nonostante i due pareggi consecutivi dopo le 10 vittorie di fila, per Garcia la Roma non sta vivendo un momento delicato. Alla fine tutti i giocatori erano arrabbiati. Non mi viene la parola. Aiuto. Siamo tutti delusi, sempre una cosa brutta vedere gli avversari segnare a tempo scaduto e perdere così due punti in pochi secondi. Questo è quanto per quanto riguarda Roma Sassuolo, Sassuolo che quindi giunge al pareggio con Berardi. Vai Andrea, scusa.
Intanto se volete, no, c'avevo un tweet di Higuain dove dice: primo gol in fuorigioco e qui mi fischia fallo a me quando è rigore. Non in italiano perfetto.
Sì. Cioè, questi hanno preso tre pere e parlano ancora. Vabbè, andiamo avanti.
Vabbè, perché... sull'1-0.
Vabbè, ma ne hanno prese altre due nel frattempo. Cioè, hanno avuto tutta la partita per cercare di rientrare, per rientrare in partita, non hanno potuto in porta.
Quello però era rigore.
Ma quale?
Quello di Ogbo.
Ma dai, ma dove? Ma per favore. Comunque.
Dicevo, se muoiono gli onesti lì.
Ma sta zitto tu, che non segui neanche il calcio. Stai bravo tu.
Guarda, gli do ancora due minuti di Bonolis. Così
parliamo di Milan piuttosto.
Allora, aspetta, se dobbiamo parlare di Milan,
sì,
cambiamo immagine.
Cambia st'immagine, che poi nemmeno la finiamo più.
Però rinnegare Papa Paolo I per questa qui, per questa deportata.
Sì. Ecco,
questa povera deportata.
Che povera deportata? Basta.
Perché povera deportata? Sì. Non si sente. È come lei, cioè, l'ha anche detto suo padre. Lei si sente come gli ebrei. Gli ebrei non erano nulla in confronto a lei. I poveri ebrei.
Allora, voi comunisti.
Sì. Ma voi cosa? Ma sei anche tu un comunista, al limite.
Voi comunisti dovete piantarla.
Sì.
Perché state perseguitando...
Persecuitando con la C soprattutto, certo.
Perseguitando questa povera ragazza.
Sì.
E sta facendo...
Ma mi perdoni l'espressione, povera un cazzo, tanto per cominciare. Comunque, andiamo
povera
avanti.
Povera ragazza.
Sì.
Che sta facendo il bene del calcio. Che
ma chi? Fa... Ma chi sta facendo il bene del calcio? Ma per favore.
E dello sport italiano.
Ma per favore.
E adesso... Da poco sta preparando, sta dando, sta giustamente permettendo un periodo di transizione a un uomo ormai avanti con gli anni, che ha fatto il suo tempo.
Sì.
E che tra poco.
Quale dei due, scusi? Quale dei due? Galliani o Berlusconi?
Galliani, ovviamente.
Ah, ok, va bene.
Il futuro suocero non si tocca,
certo.
E ovviamente noi come entourage della signora in questione non permetteremo una uscita di scena dignitosa al dottor Galliani e permetteremo una florida rinascita del Team Barbara, nonché AC Milan, per altri 25 anni e più di successi. Ma perché no? Scusi,
non lo so. Perché sai cos'è? Secondo me ha paura.
Ha paura perché sa già che il ciclo della sua Juve finirà quando noi prenderemo il potere del
ciclo
italiano.
Fabio, dottore, è il ciclo mestruale?
Vabbè,
non sono.
Ah, ok.
Vabbè. Ha finito di parlare Fabio? Che almeno andiamo avanti perché
sembra
che abbia parlato per 6 ore.
Dobbiamo parlare di Milan.
Ecco, dobbiamo parlare di Milan, sì.
È stata una cosa fondamentale. È stato un.
Sì.
No, ma detto il dottor, ma detto uno dei nostri tifosi, ma nonché chi? Sostenitore della signora in questione.
Chi? Ma chi?
Il dottor Lilloni.
Ma da quando Lilloni è sostenitore?
di mettere un adeguato brano per la...
Lilloni comunque ha sempre sostenuto questa...
Esattamente, e anche Bonolis mi ha detto ha sostenuto tutti e due, mi ha detto di mettere un brano
in onore
per esprimere lo stato d'animo del giorno. L'ha passato su WhatsApp Eric.
Cosa?
Il brano che dobbiamo mettere.
Non aspetta che devo. Ma dove me l'ha mandato? Su WhatsApp?
Sì.
Aspetta un attimo che lo apro. Per vedere più che altro se è arrivato anche il messaggio. Aspetta un secondo. Sì. Che devo.
No.
Che apro il tablet. Più che altro che non era.
Se no te lo passo io.
È meglio che me lo passi in chat, va, che almeno poi lo mettiamo. Vabbè, comunque, Milan che oggi ha avuto... Secondo me oggi Milan non ha giocato neanche poi malissimissimissimo rispetto più che altro ad altre occasioni. Ha sbagliato un gol fatto davanti alla porta come ne ha sbagliato uno fatto il Chievo, ma detto questo. Alla fin fine lo 0-0 comunque direi che è abbastanza, abbastanza giusto. Con un po' più di fortuna magari Milan la partita la portava anche a casa. Segno che comunque, oltre alla situazione brutta dal punto di vista... dal punto di vista appunto delle prestazioni, Milan è anche sfortunato in questo periodo, cosa, perché comunque quando deve piovere grandina, come ogni tanto dice qualcuno. Detto questo, adesso vediamo nella sosta che succede, perché non escluderei un cambio di guida onestamente per il Milan, contando anche che i risultati comunque ben, no vabbè, non, più che Berlusconi, Inzaghi dovessi dire, comunque non lo so.
Secondo me Allegri
durante la sosta è Allegri anche secondo me è giunto alla frutta Allegri.
No, secondo me no invece.
Secondo te no?
Ha il culo piantato fino alla fine della stagione.
Beh, i risultati non arrivano, comunque ridendo scherzando, quindi boh.
Non lo so, secondo me lo lascia, tanto scusami, Allegri sulla panchina del Milan può starci benissimo, non fa un cazzo.
Ok.
Soprattutto Berlusconi. Allegri è un burattino, può star lì volendo tutto l'anno, anche l'anno prossimo, fra due anni, tanto fa tutto Silvio.
Intanto chiunque arriva, ricordiamo che è Silvio il vero allenatore del Milan. Gli
comunque no, su WhatsApp non mi è arrivato, non mi è arrivato un tubazzo.
Te lo mando io.
Grazie, caro.
Guarda che semplicemente Silvio sta lasciando la presidenza a Barbara,
sì,
appunto perché deve fare l'allenatore a tempo
pieno. È arrivato in chat.
Perfetto, adesso lo apro. Comunque... Questo l'ha richiesto, come si chiama?
Lilloni,
questo, per parlare del suo Milan. Poi andremo a vedere anche la parte di diretta stadio dedicata a Chievo-Milan. Comunque questo, sentiamo cosa ha chiesto. Mi sa che l'abbiamo già messo sto pezzo di chiesto dal dottor Lilloni.
Andiamo... vabbè, ma ormai Lilloni ormai si ripete perché comunque le ha finite, non è che c'è più molto da dire.
Sto Milan qui.
Sì.
Sto Rivera che ormai non mi segna più.
Beh, qui non credo che Rivera giochi nel Milan ormai, non più almeno. Però...
Vista l'età di alcuni elementi.
Esatto, esattamente.
Benissimo,
sì, effettivamente. Ma più che altro l'inizio del pezzo è effettivamente ci sta con questo Milan.
0-0 anche ieri.
Anche oggi in questo caso.
Milan qui.
Vabbè, comunque torniamo al Milan. No, ripeto, è anche questo, è anche un po' di fortuna, a un certo punto. Fortuna o sfortuna in questo caso per quanto riguarda il Milan. Ripeto, io onestamente non escludo il cambio di guida tecnica, perché comunque i risultati continuano ad arrivare. Comunque parliamo di un Milan che comunque, ridendo scherzando, alla fine in classifica di punti, come possiamo vedere forse dalla graduatoria, ne ha 13 ed è decimo in classifica, quindi
stiamo valutando
punti dalla prima.
19 già dopo 12 19. Giornate di campionato, quindi
stiamo valutando tutte le soluzioni migliori.
Più che altro non tanto 19 punti dalla prima, 15 dalla terza, perché comunque alla fin fine il Milan deve fare la corsa sulla terza posizione per la Champions League, quindi alla fine la situazione è brutta per la formazione rossonera, già grigia.
Tra l'altro davanti alle squadre tipo l'Atalanta, il Genoa e il Verona.
Verona ha 9 punti di vantaggio sul Milan in questo momento, credo che di punti ne abbia 22, sì, confermo, il Milan ne ha 13 e il Verona ne ha 22, quindi insomma. Non bella. Come?
La dicevo a 12 dall'Inter.
Esatto, esattamente.
Stiamo valutando tutte le soluzioni migliori.
Ma stiamo chi? Ma stiamo tu no. Tu no di certo. Stiamo valutando noi. A Milano. Cioè, tu no di certo.
Noi come entourage.
Ma tu non sei un cazzo, non sei un entourage, non sei niente.
Guardate
tu da quel punto di vista.
Guardate come una certa persona ha modificato il nome della nostra chat.
E il mio era molto più bello.
Non lo vedo purtroppo, comunque...
Punti di GP va a vincere i Giants.
Certo, l'ha modificata Giovanni il titolo.
Sì.
Glielo cambiamo immediatamente, non è un problema.
Vabbè, sì.
Allora, gli altri risultati di questo weekend calcistico. Nell'anticipo il Catania ha battuto l'Udinese per 1-0. Parleremo poi del caso numero 9 di questa partita, il calcio di rigore che ha permesso al Catania di vincere questo incontro. Nell'anticipo invece delle 12.30 di oggi, Genoa batte il Verona 2-0 con ritorno al gol di Kučka, abbastanza atteso nelle file rosso-blu. Genoa che comunque si libera del Verona, un risultato magari un po' a sorpresa, perché comunque Genoa, arrivano scherzando, di punti in classifica in questo momento ne ha 17, Verona che magari non si aspettava che cadesse sul terreno del Genoa. Genoa che comunque alla fine è il settimo in classifica, sta facendo un gran bel campionato.
Però è anche vero che il Verona fa molti punti in casa per la trasferta.
Verissimo, anche questo. Genoa col tuo allenatore preferito, ricordiamolo, Fabio.
Il Genoa che comunque con Gasperini ha dato una bella svolta.
Esatto, sì.
Gasperini
l'ha sempre allenato bene il Genoa.
Infatti, solo il Genoa.
Sì, è l'unica squadra che puoi dargli in mano.
Gasperini può farlo, solo il Genoa può allenare. Ormai abbiamo capito che Gasperini è allenatore da Genoa.
Esatto. Va bene, poi abbiamo, come detto, abbiamo altri risultati. Il Cagliari batte il Torino per 2-1 con doppietta di Conti, con due gol, uno più bello dell'altro. Cosa stai facendo, Fabio? Scusa, che ti
stiamo... passa Barbara su Rai 2.
Ma basta! Dicevo, Cagliari batte Torino per 2-1 con due gol, uno più bello dell'altro di Daniele Conti. Il secondo, peraltro, molto bello. Una bombarda ai 100 e più all'ora da un buon 25 metri su calcio di punizione. Cagliari che batte il Torino per 2-1. Dottor De Angelis, Lazio che non riesce ad andare oltre l'1-1 sul terreno del Parma.
Ma che ci voleva Gazzerli?
Buonasera, Dottor De Angelis.
Buonasera.
Sì, buonasera.
Sempre il solito discorso, cioè non è che si può fare tantissimo, così tanto, soprattutto con una squadra come Genoa che è forte. Soprattutto una squadra come River Parma, che comunque combatte per lo scudetto, cosa che noi non possiamo dire di fare, perché non siamo abbastanza preparati, e niente, comunque sono contento del risultato, perché sì, un punto a noi ci serve. Serve sempre all'Aquila portare a casa un punticino, anche perché un pochino vorremmo provarci anche noi ad arrivare da qualche parte invece che prenderlo sempre in quel posto.
Ecco, appunto. Ringrazio anche per essersi limitato a livello di linguaggio, dottor De Angelis.
Ma si figuri, ma che è,
da segnalare, il gol di Keita, tra l'altro, nella formazione biancazzurra, un bel gol, tra l'altro, da parte del giocatore della Lazio.
Perché in quel momento l'Aquilotto si è svegliato in lui e ha deciso che era tempo di...
E cosa ha detto l'Aquilotto mentre si è svegliato?
Ha detto...
Sei sicuro che questo sia l'Aquilotto?
È l'Aquilotto appena nato.
Ah, che com'è che fa, scusi, l'Aquilotto appena nato?
È un aquilotto che comunque cerca anche l'approvazione della mamma, perché c'ha fame. C'ha fame dei gol.
Allora c'ha fame di cosa, scusi? C'ha fame di cosa, scusi?
C'ha fame dei gol.
Ah, fame di gol adesso?
Sì, è ovvio. L'aquilotto della Lazio c'ha fame di tutto.
Certo, va bene. E nel posticipo... Vai.
Soprattutto quando in questi momenti bui e tristi la Lazio non riesce a fare grandi risultati, l'Aquilotto si sveglia e dice: ce dovemo svegliare.
Ah, dice proprio questo.
Dice proprio questo.
Parla proprio
umano l'Aquilotto.
Certo, sì, soprattutto parla l'Aquilotto e non emette il suo verso.
È perché è semplice, perché quando nascono non sa da cui da parlare, poi dopo un po' poi imparano, perché ovviamente... Cioè,
certo.
Lei mica parlava quando è nato.
No, chiaro.
Allora qui
l'aquila, essendo animale, non dovrebbe parlare. A meno che non siamo all'interno di Lady Hawk, ma non mi sembra, onestamente.
Non dovrebbe, ma lo fa, perché l'aquilotto da Lazio è un aquilotto speciale, un aquilotto che c'è dentro tutti quanti noi laziali, che si sveglia e che dice... e che ci dice de vice, perché vice certo. Vinceremo, ricorda tua Gazzera.
Certo, va bene. come diceva Lino Banfi, l'allenatore del pallone, certo.
Esatto.
Dolcis in fondo nel posticipo, la Fiorentina batte la Sampdoria per 2-1, soffrendo un po', cioè non soffrendo un po', più che altro nel finale, perché comunque ha controllato grandemente la partita per 70-75 minuti. La Fiorentina senza assolutamente alcun problema, poi è arrivato il gol di Gabbiadini un quarto d'ora dalla fine e gli ultimi minuti la Sampdoria è andata a fare un bel po' di forcing per cercare di andare a pareggiare, non ce l'ha fatta e la Fiorentina ha portato a casa comunque alla fin fine tre punti meritati. Intanto c'è, vediamo se riusciamo a alzare l'audio di Rai 2 un secondo.
Lui, sappiamo che è stato a colloquio con il presidente Agnelli, poi ha lasciato la prima mossa a Benitez, forse nelle interviste. Questo
c'è,
comunque
Conte
conta,
da
conta la partita, una partita nella quale
fare che è mezzanotte e 20
proverbiale aggressività, quella di due anni fa che ha reso celebre questa Juventus. Le chiedo se dopo la sconfitta con la Fiorentina è arrivato l'interruttore, la scossa.
Sì, a suono di calci in culo probabilmente è arrivato l'interruttore nei confronti dei giocatori.
Ogni tanto mi riproponete di nuovo la partita con la Fiorentina, che ripeto, per me ha qualcosa dell'incredibile, perché abbiamo fatto 70 minuti sicuramente in cui avevamo la partita in mano e poi sì, per 15 minuti c'è stato un blackout. Poi c'è stata la partita col Madrid dove abbiamo subito la seconda sconfitta consecutiva, che dai due anni miei di gestione non era mai successo, quindi tutti quanti pensavano che la Juventus potesse andare in difficoltà o in crisi, che magari il giocattolo si fosse rotto. Io dico che ho la fortuna di avere dei ragazzi straordinari,
invece niente, fortunatamente per la Juventus,
hanno voglia di fare cose straordinarie anche per il terzo anno. Quando sento dire che la Juventus è favorita perché ha vinto due scudetti, io direi forse è sfavorita dal fatto di aver vinto due scudetti, perché ci può essere pagamento, ci può essere nelle menti di tutti quanti, io per primo, il fatto che un anno ci sta che non puoi vincere. Invece questi ragazzi sono straordinari, stanno sempre lì e noi vediamo che davanti si parla sempre tanto di altre squadre, spesso i ragazzi vengono anche un po', secondo me, criticati in maniera ingiusta, però alla fine siamo lì e...
Sì, ma non ha voce neanche a quest'ora,
specialmente a quest'ora.
Di fare il massimo per cercare di fare grandi cose. Cosa
ma la sua voce, bene o male, è sempre questa. Durante, poi, però, durante la partita, Conte lo senti. Chiudiamo il discorso dei risultati di questa domenica, tornando a Chievo-Milan, andando più che altro a vedere la cronaca di Tiziano Crudeli.
Noi te l'abbiamo messo qui vicino a te, anche se non è in campo.
Ricordiamo
non aveva niente da fare oggi pomeriggio.
La telecronaca.
Come mai?
Sì, a luna.
Perché è squalificato? Ancora. Tanto per cambiare, noi Mario te l'abbiamo messo lì di fianco, Tiziano, perché magari dico...
Tiziano, controllati, non cadere nei tranelli.
Ma che tranelli?
Controllati, Tiziano. Mi riferisco a Fumagalli.
Ah!
Adesso che mi alzo gli do uno schiaffo se il Milan segna, che vedi. Sulla crapa pelata.
Ho detto niente.
25 minuti di gioco, 0-0, pochissime, anzi niente emozioni.
Eh sì, davvero poche emozioni, praticamente zero. Squadre, come vi dicevo, già lunghissime.
È entusiasmante la telecronaca di Crudeli.
Povero Tiziano, cosa può fare di più, ragazzi? Purtroppo...
Con Zeccalossi continua a sbadigliare. No, magari che ha aperto.
Allora, se vi dà fastidio vi annoiate. Lì c'è la porta. Camminare! Camminare!
Abbiamo solo detto che hai un tono da bagina.
Non mi interessa il tono.
Soffri.
Anche perché non posso inventare una partita che non c'è.
Hai ragione.
Io racconto quello che vedo con grande obiettività, perché io sono una persona obiettiva, non sono come Fumagalli.
Abbiamo chiesto.
Sto apprezzando la tua professionalità, perché davvero è complicato commentare.
Sì, sono d'accordo.
Commentare.
E poi ho quelli come Vassallo che mi dicono come sei manato. Cosa racconto?
Scusami.
Dimmi cosa racconto, quello che non c'è.
Cos'è che dice Vassallo? Che ci mette per rendere.
Oh, gli stavano facendo un complimento, se la prende.
Ma guarda, ricordi i tuoi tempi d'oro? A settembre non eri così, a ottobre neanche. È adesso che sei diventato così, ma eri bravo ragazzo.
Ma non è questione di bravo ragazzo,
un tifoso che riusciva.
Io divento una bella. Io divento una bella.
A coinvolgere Fumagalli, le
porte. Magari vieni qua, vieni
adesso
qua
le porte a dormire. Hai fatto commentare Beccalossi, Fumagalli.
Si perde palla, attenzione.
Chiara Fumagalli, cosa buona giù.
Ripartenza del Chievo. Attenzione 3 contro 3, attenzione, tiro. Tiro, attenzione, pericolo. Sbaglia un gol clamoroso. Il Chievo, Rigoni sbaglia un gol clamoroso a porta vuota.
Stava per consumare un dramma per Crudeli.
Mamma. Non se l'ha fatto assolutamente niente.
Oh, attenzione, Robinho! Palo! Palo, poi cacca di sinistro alto! Palo di Robinho! Era battuto, Puggioni! E poi sulla respinta, piatto sinistro impreciso di Kakà. Palo di Robinho! Robiglio palo.
Sì, no, non è che si può palo piangere. Ecco, Fumagalli gli offre un fazzoletto. Non è che si può piangere per un palo contro il Chievo, eh. Fa più piangere la situazione di classifica del Milan, questo sicuramente. Va bene, questo era Tiziano Crudeli da Diretta Stadio di oggi pomeriggio. Direi che, visto che siamo anche un po' lunghi questa sera a livello di tempi con la nostra trasmissione, direi che possiamo tranquillamente, se la sigla è pronta, andare al nostro angolo della moviola. Qualche secondo di pazienza che riusciamo a sistemare più che altro la sigla dell'angolo della moviola, un attimo solo. Eccoci qua.
Dammi la moviola, dammi la moviola.
Eccoci qua, allora, con l'angolo della moviola, angolo della moviola. Che abbiamo curato nella giornata con tutte le partite che si sono svolte nel weekend calcistico. Andiamo allora con ordine, andiamo a cominciare con la situazione dell'anticipo di Catania Udinese, con un calcio di rigore che decide l'incontro, che viene concesso nel primo tempo dal direttore di gara, che è il signor De Marco. Calcio di rigore che viene concesso per una trattenuta di Domizzi ai danni di Le Grottaglie, credo. Mi corregga il dottor Negro, più che altro, per quanto riguarda l'episodio. Credo che fosse Le Grottaglie il giocatore che è stato fermato da Domizzi, giusto? Non so se gli altri mi sentono. Mattia, mi senti? Mi sa che c'è qualche piccolo problema di comunicazione. Allora, comunque, vado avanti io intanto con il resto della moviola. Dicevo, Domizzi travolge il giocatore del Genoa, che è Le Grottaglie, disinteressandosi del pallone. De Marco va a segnare la massima punizione. Effettivamente sembra che effettivamente Le Grottaglie vada un po' addosso al giocatore del Catania, però sì, effettivamente Domizzi si disinteressa del pallone, non lo guarda neanche con lo sguardo, va direttamente sulle Grottaglie, quindi giusta la concessione di questo calcio di rigore. Passando agli altri episodi degli anticipi, Inter Livorno che finisce per 2-0. Poteva starci un calcio di rigore per l'Inter. Palacio al centro dell'area carica il piede destro per calciare. Luci interviene col ginocchio sulla gamba del giocatore dell'Inter. Poteva starci quindi la concessione del calcio di rigore. Passiamo alle gare di oggi. Chievo-Milan, è stato annullato un gol a Paloschi per fuorigioco che è veramente molto difficile da valutare. Vediamo se riusciamo tra l'altro a vedere meglio le immagini di questo episodio. Non so se gli altri mi sentono adesso per la discussione, perché sennò ci tocca trovare un altro modo di proseguire la trasmissione di questa sera. Io gli altri non li sento più. Provo a riavviare un attimo la comunicazione, non vorrei che ci sia un problema di hangout. Comunque, Chievo-Milan, che è la partita che era diretta dal signor Orsato. Nella ripresa, come detto, viene annullato un gol al Chievo per Paloschi. Il fuorigioco viene segnalato dall'assistente Giallatini. La decisione è veramente molto molto difficile. Ci sono, credo, delle immagini. Eccoci qua. No, io vi vedevo, ma voi probabilmente non mi sentivate più, vero?
No, non ti sentivamo più.
Ok, perfetto. No. Allora, dicevo, Andrea, una cosa riguardante l'episodio del calcio di rigore di Catania. Il giocatore preso da Domizzi era Le Grottaglie, giusto?
Sì, era Le Grottaglie.
Ok, perfetto. Stavo parlando adesso di Chievo-Milan, che è la partita di oggi pomeriggio. Come detto nella nostra analisi, ha annullato un gol a Paloschi per fuorigioco. Possiamo, credo, vedere le immagini dell'episodio incriminato. Al momento del passaggio, Paloschi, adesso un attimo solo che ci attrezziamo. Eccoci qua, queste sono le ferme immagini di Chievo-Milan. Paloschi è questo qua, che viene indicato dalla mia freccia in questo momento. Molto molto difficile, sembra in linea, però è comunque molto 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 difficile valutare questo episodio.
Abbiamo avuto una diatriba io e te oggi pomeriggio.
Sì, su questo episodio era comunque molto molto difficile valutare questa questa occasione.
Per dire Suma che si poteva dare questo.
Vuol dire che effettivamente poteva essere in linea. Un giocatore milanista davanti all'assistente probabilmente non gli consente di vedere chiaramente l'azione. Il gol probabilmente era da assegnare. Comunque episodio veramente molto molto difficile da valutare, considerando anche la dinamica dell'azione. Giusta invece l'espulsione di Pellissier, commette fallo, viene ammonito e protesta anche peraltro in modo abbastanza esagerato. La seconda ammonizione è assolutamente per quel motivo. Niente da dire.
Giusta anche quella di Ambrosini, nonostante insomma,
di Ambrosini, di Montolivo.
Ambrosini
non gioca più al Milan da giugno. Esatto, è un po' che Ambrosini non gioca al Milan, sai com'è?
Perché quando penso al giocatore espulso del Milan mi viene Ambrosini.
Parlando di espulsioni e di proteste, in Parma-Lazio c'è l'espulsione di Rosi, che è giusta perché comunque protesta in modo veramente esagerato il giocatore del Parma. In Roma-Sassuolo c'è un'azione concitata nell'area pochi secondi prima del gol di Berardi. A centrocampo c'è un contrasto tra Bradley e Floro Flores, con il romanista che è in vantaggio sul giocatore nero-verde. Floro Flores interviene per conquistare il pallone, colpisce però il ginocchio di Bradley. Possiamo credo tra l'altro anche vedere in questo caso l'immagine di questo intervento. Eccola qui, la potete vedere, l'intervento di Floro Flores ai danni di Bradley. Con il romanista, come detto, in vantaggio. Floro Flores interviene per conquistare il pallone, ma colpisce il ginocchio di Bradley, che non riesce a rimediare il pallone. L'arbitro lascia proseguire, il pallone capita tra i piedi di Berardi, che segna l'1-1, che poi chiuderà l'incontro. Berardi è stato giustamente ammonito, peraltro, a metà del secondo tempo, per un fallo stupido su Maicon, una manata che probabilmente poteva anche risultare in qualcosa di più dell'ammonizione per il giocatore del Sassuolo. Giusta l'ammonizione invece agli Aice per simulazione dopo un contrasto con Marrone. Per quanto riguarda invece il posticipo tra Juventus e Napoli, niente da dire intanto su Fiorentina-Sampdoria per quanto riguarda il calcio di rigore concesso alla formazione della Fiorentina per una trattenuta in area di rigore. Dicevo, Juventus-Napoli invece, l'episodio che apre la partita, il gol dell'1-0 per la formazione bianconera. In pieno fuorigioco il gol di Llorente che porta all'1-0 della Juventus, il momento del colpo di tacco, questo è Tevez che realizza, lo indichiamo con una freccina, questo è Tevez che di tacco colpisce il pallone in modo volontario per poi spedirlo verso Llorente, o comunque verso la zona di centro dell'area di rigore. Al momento del tocco di Tevez, questa è la posizione dell'assistente, questa è la posizione dell'ultimo difensore del Napoli, Llorente è avanti, stando alla moviola di Sky, per 21 centimetri, non quindi un fuorigioco clamorosissimo onestamente rispetto ad altri casi. Il fatto sta che comunque è fuorigioco, il gol andava annullato. Comunque fortunatamente per la Juventus ne sono arrivati poi altri due di gol nel secondo tempo, una punizione di Pirlo e poi un numero molto bello da parte di Paul Pogba. Parlando di Paul Pogba, parlando di quello che è uno dei miei pebacco della giornata, passiamo ai pebacco e devi morire. Tralasciamo Salernitana Nocerina, che vabbè, meriterebbe un'analisi seria, questo onestamente non è nella rubrica nel momento. Pebacco devi morire di questa giornata, lascio a voi la... Vai Andrea.
Pogba, il pebacco, perché ho fatto un gol incredibile.
Gol impressionante di Pogba. Tanto l'ho rivisto ancora, non è assolutamente involontario il primo stop, esatto. Col cavolo cerca apposta, altro che.
Quando avete finito tutti Peana per la Juve, poi comincio con...
No, io mi fermo qua, onestamente, il pebacco lo meriterebbe tutta la Juve, onestamente, per la partita. Cioè, ha giocato bene anche quel catafalco di Isla, quindi figurati. Quindi io la fermo qui con il mio pebacco per quanto riguarda Juventus-Napoli. Pebacco a Conti, che ha fatto un gol... due gol, uno più bello dell'altro oggi pomeriggio. Il devi morire lo assegno a Curci, che è il portiere del Bologna, che fa le vaccate e si incazza con i suoi giocatori per motivi inspiegabili. Cioè, i due gol dell'Atalanta sono esclusivamente colpa di Curci e lui se l'è presa con i compagni per chissà quale motivo.
Possiamo salutare anche Bardi per il devi morire.
Ah beh, sicuro, sicuramente. Sicuramente.
Diciamo che prima di difendere la porta dell'Inter, se doveva essere l'esame per
se questo, esatto, se, questo è le, se queste sono le premesse, esatto, direi che onestamente non c'è molto da sperare. Sai
diciamo,
come?
Diciamo che deve studiare ancora qualche anno.
Esatto.
Anche perché diciamo che San Siro un errore del genere tende a non perdonare.
Esatto, esattamente, sai com'è.
cioè, come abbiamo detto prima, Pebacco deve morire contemporaneamente a quello che è successo a Gubbio Barletta oggi.
Sì, perché? Spieghiamo cosa è successo, perché noi ne abbiamo parlato fuori onda di questa cosa. Cosa è successo? Spieghiamo un pochettino. Allora, questo è un caso che meriterebbe un'analisi anche di Moviola, onestamente, perché è un caso veramente particolare. Praticamente c'è stata un'espulsione durante la partita tra Gubbio e chi cavolo era che non
Barletta.
Mi ricordo, Gubbio e Barletta. Praticamente cosa è successo? Che il giocatore espulso è rimasto in campo indisturbato per il resto della partita, non se n'è accorto nessuno. E la partita ha avuto fine. Tra l'altro, com'è finita la partita? Non so neanche come si è finita.
1-0 per il Barletta.
1-0 per il Barletta.
Con tre espulsioni nel Gubbio.
Pure. Esattamente. Va bene. Intanto mi comunicano che Pogba ha dichiarato di aver sbagliato il controllo. Secondo me, comunque, se lo dice lui, facciamo, gli crediamo. Secondo me non l'ha sbagliato. Comunque, vabbè. Alla fin fine ci fidiamo di quello che dice Paul Pogba. Comunque, dicevamo, Gubbio Barletta, c'è stata questa espulsione, il giocatore è rimasto in campo. A livello di precedenti, tra l'altro, credo che mi chiedo a Negro, che comunque è della classe. Penso che ci siano potenzialmente gli estremi per un ricorso, anche onestamente, però comunque per una ripetizione della partita.
Se fanno un ricorso, errore tecnico e si rigioca la gara.
Vedremo se...
E lo faranno sicuramente. Mm-hmm. Se se ne è accorto Fabio, vedo come abbiano, come non possono non accorgersene i dirigenti. Mm.
Dipende, avendo vinto il Barletta, credo che non lo...
Però effettivamente hai vinto, quindi...
Comunque, tra l'altro, parlando di... credo che fosse Longobardi il giocatore che è stato...
Anzi, l'unica cosa che possono chiedere è il 3-0 a tavolino, cioè aumentare, sì. Perché comunque migliorerebbe il risultato sul campo.
Esatto, esattamente. Comunque vedremo che succederà. Comunque tanto è partito un filmato. Ah, è la Ezza che è stato espulso praticamente in questa partita ed è rimasto in campo. Stavo guardando l'articolo direttamente, che adesso vi facciamo vedere direttamente da barlettalife.it. Eccolo qua. Gubbio Barletta, questo ho trovato su Google. Gubbio Barletta con il giallo, Laezza è espulso ma resta in campo, gli umbri paventano errore tecnico ma a rischiare maggiormente l'arbitro. Minuto 94 di Gubbio Barletta, il minuto 13, il numero 13 umbro Laezza è tratto gara in corso, commette fallo da Dani Cicciarelli, rosso diretto per il difensore umbro, Gubbio in 8. Fin qui potrebbe sembrare un episodio contestato come gli altri, in realtà il cordone ombelicale con il giallo che ha animato il dopo partita. Sul tavolo l'operato dell'arbitro, che avrebbe permesso ai giocatori umbro di restare in campo e completare il match. Dopo le due espulsioni nei confronti dei padroni di casa Moroni e Longobardi, cartellino rosso simultaneo al primo per una gomitata e al centravanti per proteste. E poi ecco qua. Stando a quanto racconto gli spogliatori del colleghi umbri, sarebbe stato addirittura l'assistente a dire alla Ezza di restare in campo, mentre la Cagnina non avrebbe notato che nel restante minuto di gioco il calciatore del Gubbio è rimasto in campo. Una storia che è quasi del surreale, ma che avrà una coda nel referto del giudice sportivo. Questo è quindi quello che è successo oggi pomeriggio, in una partita comunque tranquilla. L'abbiamo detto, quanti espulsi? 7-8 più o meno. Non mi ricordo quanti.
4.
Sì, sì, sto scherzando. Sto scherzando, ovviamente, va bene. Altri casi da segnalare di oggi, nei Pebacco e devi morire. Tra l'altro, parlando di notizie importanti anche della domenica calcistica, attenzione, Degio Rossi esonera a un passo Mihajlovic o Zeman in arrivo alla Sampdoria. La società sta decidendo il destino del tecnico che non si arrende. Io lavoro, non faccio chiacchiere. Mihajlovic in pollo, alternative Zeman, seguono Corini e Reia. Questi sono, Reia potrebbe essere già
Reia un grande
una soluzione interessante per la Sampdoria, però non so se arriveremo a questo.
Corini lo danno vicino al Chievo alcuni.
Oggi ha strappato un punto al Milan, tu chiedo, quindi magari se ne riparlerà tra qualche settimana.
Ma strappare un punto al Milan.
Sì, vero anche questo, però.
Anche se presto il Milan tornerà ai vecchi e agli antichi albori.
Sì, speriamo non troppo presto, onestamente.
Non ti preoccupare. Va bene. Quanto prenderemo in mano noi e il nostro entourage certo. della prescelta.
Va bene. Ti immagini se a fine stagione Barbara vende tutto? Minchia, che risate che mi faccio.
Barbara
diceva, c'è qualcuno, no?
Barbara ha un piano.
Sì, certo, va bene, sì, inclinato possibilmente.
La conquista del mondo.
Pebacco mi sono dimenticato di assegnarlo, usciamo un attimo dall'ambito calcistico, però lo assegno sicuramente a Marc Márquez, che è vincitore del mondiale della MotoGP al suo primo anno all'interno della, della categoria regina del, del motomondiale.
Ha vinto l'incoscienza.
Perché ha vinto l'incoscienza?
Perché è un pazzo Márquez.
Beh, è un buon pilota, cioè, secondo me. Cioè, uno che vince il mondiale al primo anno, onestamente, è un campione. Non è un pazzo né altro.
Sì, no, è un pazzo, ne intendo.
Márquez, talento e coraggio, ribaltate le gerarchie. Le foto di una stagione indimenticabile. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Márquez, mondiale che fa la storia. Bello, quasi non ci credo. Tra l'altro, ha vinto Lorenzo la gara di oggi. Bologna stoppa Milano. Ecco, non abbiamo parlato di Bologna-Milano. Con Bologna che ha vinto 79-71. Guarda caso, non ne parliamo. Nadal ha battuto Federer in finale del semifinale del Master Series. Domani giocheranno. Guarda caso, giocheranno di nuovo Natale Djokovic nella finale che sarà. Che potete seguire in Italia su Sky, tra l'altro. Parlando di giornali, volevo andare a vedere cosa diceva Tutto Sport. C'era qualche titolo etilico.
Facciamo pebacco anche a Giovanni Pantone. Finalmente è riuscito a vedere la squadra di New York che vince. Mm-hmm.
Sì, ma comunque porta sfiga lo stesso.
Va bene, ok, perfetto. Altro da segnalare? Pebacco, devi morire. Altre cose? Prego.
Devi morire non calcistico. Prego. La mia squadra varese. Per sì. Schifosissima prestazione di stasera.
Quanto ricordiamo?
Ha fatto fare 45 punti ai Green.
Quanto hanno perso?
Di 30. Minchia. 105 a 75.
Minchia, se mi si passa
le far prendere 46 di valutazione a un giocatore come Green è qualcosa di veramente scandaloso.
Anzi, minghie, se mi si passa la definizione.
È comunque un pebacco a prescindere da Barbara.
Ma basta, ma che tristezza. Vabbè.
Così, a random.
Sai che io ti appoggio sempre, Fabio, ma mi stai iniziando a rompere il cazzo con Barbara.
E allora cambiamo tema, un pebacco a lui.
A Bonolis.
Eccolo.
Va bene. Altro abbiamo da segnalare altro? No. E allora direi che possiamo chiudere qua. Grazie per averci ascoltato fino a questo momento. Grazie a Andrea Negro.
Grazie a voi, ci sentiamo in tutti i miliardi di appuntamenti che abbiamo in settimana.
Grazie a Fabio De Nardi.
Grazie a tutti, ci sentiamo con i vari appuntamenti in settimana.
Esattamente, già da domani.
Di non avere impegni, di qualsiasi cosa.
Sì, esatto.
Domani ricordati cosa abbiamo da fare, Fabio.
Sì. E tu metti a posto la telecamera, che sembri un pentito. Togli sta roba. Mettiti a posto.
Domani che palle.
Vabbè, cavoli tuoi, non voce. Ti si vede. Se ti vediamo la minchia, non è il massimo della vita, onestamente.
Sono Batman.
Cos'è che sei tu?
Sono Batman.
No. Tu al massimo sei Robin, se mi si passa l'espressione. Comunque, grazie a Mattia di noi.
Grazie a voi.
Grazie a Robin di noi, anzi.
Ci sentiamo domani sera.
Domani sera noi siamo in diretta, non su Radio Stelle, non su Radio Playset, ovviamente, con il nostro programma con Punto di 100, dove ci dedicheremo a Total Divas, le ultime due puntate della prima stagione.
Perché poi, sì, l'after show. Da martedì, si parte
con la puntata che è venuta stanotte negli Stati Uniti, e poi martedì abbiamo il post-Raw. Mercoledì sera, invece, Punte di Preda alle 22, poi alle 23 invece in diretta su Radio Play Z, Punte di Machine con l'edizione, e giovedì poi Punte di Spector.
Esatto, Punte di Machine per tutti voi amanti della musica satanica,
basta,
e diabolica, cosa che invece io distretto.
La tua cantante preferita si chiama Madonna, quindi stai zitto, per favore.
E perché tutto rientra, io certo. Amo solo persone unte dal Signore.
Ma chi? Ma smettila.
Beh, effettivamente.
E domenica, come detto, adesso il campionato si ferma per due settimane, perché c'è la sosta per gli spareggi delle nazionali. Con i pallonari, con le dirette, torniamo tra due settimane, domenica 24 novembre 2013, 20:40 i posticipi, 23 i pallonari su Radio Play Z e Radio Stella New Generation. Il notturno di Radio Stella New Generation, il resto della programmazione di Radio Play Z. Grazie per averci ascoltato. Noi, come detto, come Punto di 100, torniamo domani sera dalle ore 22. Grazie, buonanotte a tutti. Alla prossima.
Ciao.
Ciao.
A e Team hanno presentato la Serie A Team.